Questo programma è presentato da Colorbook.
Autoscala, guida il tuo futuro.
Gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro e c'è anche la Castelli.
E meno male, ma basta senza di me, sì, basta. Infatti,
siamo d'accordo, Emanuela Castelli, buongiorno.
Ma sentite quell'altro dalla regia.
Salutiamo Giuseppe
Marriale,
avremo tanti ospiti oggi, ma oggi è anche live da Castel di Sangro per il primo giorno del ritiro bis del Napoli con il nostro Gianluca Gifuni direttamente dall'Abruzzo. Avremo Enrico Fedele, Stefan Swook,
non li svelare
e tanti, no,
tutti.
Stiamo svelando un paio di ospiti all'amico Peppe Varriale che voleva saperli. Salutiamo anche Mario Palligiano in regia e tra un istante speciale mercato con Luca Marchetti, perché il Napoli è vicino a Brescianini del Frosinone, sì. È obiettivo per il centrocampo, piace molto da sempre a Manna. Ieri ne parlavamo con Eleonora Trotta che diceva un pallino proprio di Giovanni Manna, del resto è uno diciamo semigiovane, no? Classe 2000, sì. Abbastanza giovane, Manna segue da sempre molto e soprattutto i giovani calciatori. Che ne pensate di questo possibile acquisto? 339-666-9990, ma anche 081-6363-63 per intervenire in diretta. Tra l'altro vi chiediamo anche, oltre a Østigard e Lindstrom vicini alla cessione, in procinto ci sarebbero anche Gaetano, sì, e forse Zerbin. Vi chiediamo se è giusto che il Napoli ceda qualche altro calciatore o meno, ma lo chiediamo al re del mercato, giusto?
Assolutamente, sì, siamo contentissimi di riaccogliere ai nostri microfoni uno dei nostri quattro opinionisti moschettieri, quindi Luca Marchetti di Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
Buongiorno, dove sei di bello?
In vacanza.
Ah, in vacanza, no. Proprio? Ah, mamma mia.
Ma che invidia. Ma
pensavo ancora in tour col calcio mercato, invece no.
Vabbè. No, no, lo riprenderemo fra un po' di fra un paio di settimane.
È vero, è vero, è vero. Mi dico la regia avrebbe dovuto farmi fatti
mentale. No, ma la vacanza è una situazione mentale, voglio dire, col mercato aperto non è che può stare.
Ah, sì, indubbiamente, indubbiamente.
Vabbè,
sì.
Adesso vuole recuperare.
Purtroppo per la famiglia.
Caro Luca, allora Brescianini sempre più vicino al Napoli oppure il Napoli insiste più per Brescianini? Le tue informazioni e anche il tuo parere su questo possibile acquisto?
Ma il Napoli ha messo Brescianini nel mirino e andrà a concludere l'operazione quando poi sarà conclusa una cessione, almeno una cessione fra Cajuste e Gaetano, che comunque entrambi sono in lista di partenza, magari anche con formule diverse, perché Cajuste Napoli potrebbe anche pensare di cederlo in maniera definitiva, naturalmente se si trova la formula giusta, l'occasione giusta sia per il giocatore che per il Napoli, mentre per Gaetano sarà certamente un prestito e il Cagliari è la squadra che lo sta richiedendo con più attenzione. C'è anche
tu dici prestito, non cessione definitiva?
Io credo prestito. Ah, okay. Io credo prestito, però poi anche perché è difficile oggi dare una valutazione per Gaetano. A me piace molto, quindi farei fatica anche a cederlo fosse il Napoli, perché per esempio può essere un elemento diverso rispetto ai giocatori in attacco che è il Napoli, che può dare qualcosa in più. Ha sempre giocato i minuti che ha fatto anche con la maglia del Napoli in maniera molto efficace, anche in una stagione storta come quella dell'anno scorso. Secondo me a Cagliari è stato decisivo nella salvezza che poi hanno raggiunto i sardi, quindi a me piace molto come giocatore e faccio fatica anche a dargli una valutazione. Oggi il Napoli non ha bisogno di fare cassa con un giocatore così, un altro anno in Serie A da protagonista potrebbe addirittura far aumentare il proprio valore, quindi
C'è solo da capire se lui intende di nuovo andare in prestito. Come sai, certi calciatori a un certo punto dicono definitivo, perché così prendo la mia strada. Insomma, questo è il concetto.
Sì, sì, questi poi sono discorsi anche che avrà fatto con Conte. Se Conte gli dici guarda, io non ti vedo proprio, allora magari no, visto che Conte tutti quanti si augurano possa rimanere il più a lungo possibile, dice vabbè, che faccio, che rimanga a fare in prestito. Se poi comunque anche l'anno prossimo se torno e faccio 10 gol, lo spazio non c'è, ma per caratteristiche tecniche, queste poi sono valutazioni che sicuramente faranno. E quindi Brescianini diventa un obiettivo concreto, perché è uno dei giocatori italiani che si è messo più in mostra nell'ultimo campionato. Ci aveva provato la Fiorentina, ma non era stato trovato l'accordo economico con il Frosinone. C'era stata anche l'Atalanta, soprattutto ad inizio mercato, ma anche in questo caso l'accordo col Frosinone non c'è stato, non per molto, ma non c'è stato. Io credo che l'Atalanta non ci torni più sul giocatore, perché c'era bisogno magari di poterlo vedere con più continuità quando ancora mancavano i nazionali all'Atalanta, e quindi capire se poteva essere un giocatore da quel livello lì, quindi dal livello dell'Atalanta, del Napoli, oppure no. Il Napoli invece ha adesso la possibilità di farlo, e credo che poi vada alla conclusione con il Frosinone. Diciamo che un'intesa di massima sul prezzo c'è, perché il Frosinone incominciava a chiedere 12 milioni di euro. Credo che nel corso del tempo, nel corso dei mesi, le trattative con le altre squadre hanno fatto capire a Frosinone che quella cifra non ci si arriva, e quindi il Napoli, diciamo che si è trovato un po' avvantaggiato da questo, da non dover partire per primo all'assalto a Bresciani.
Certo, certo.
Invece Luca, per quanto riguarda Osimhen, un po' di confusione, perché ovviamente c'è questa trattativa con il Paris Saint-Germain un po' in stand-by, si dice, ma poi c'è anche chi afferma che il Chelsea potrebbe presentarsi negli scampoli di mercato. Che, facciamo un po' di chiarezza, che cosa ne sapete voi lì a Sky Sport?
Ma quello che sappiamo tutti, nel senso, non penso che ci siano particolari segreti o cose talmente pruriginose da non essere uscite. C'è una fase di stand by, perché io credo che, come tutte le trattative, si cerchi di tirare sul prezzo. Può valere per la frutta e vale certamente per i calciatori. Quindi oggi il prezzo di Osimhen è un prezzo alto, e il Paris Saint Germain, che lo vuole, sta cercando di capire se e come abbassarlo. E il Napoli dal canto suo lo vuole tenere alto, perché c'è una clausola che ha indicato più o meno il prezzo di cessione di Osimhen. Fino a che non si sblocca, chiaramente non si può andare a chiudere la trattativa con il Chelsea per Lukaku. Sapete benissimo che con Lukaku si stanno definendo proprio gli accordi, sì, del contratto personale. Sarà un triennale a circa 6 milioni di euro a stagione più 3 di bonus, quindi stanno già ragionando sul sostituto di Osimhen, a testimonianza del fatto che comunque il futuro di Osimhen non sarà a Napoli, altrimenti non sareste andato così in profondità, certo, con Lukaku. E c'è anche una strategia per andare a comprare il cartellino di Lukaku. Il Chelsea chiede 35 milioni, il Napoli vorrebbe abbassare notevolmente la cifra. Credo che, viste le condizioni di uscita di Lukaku, è un pensiero giusto questo da parte del Napoli.
339-666-9990, questo è il numero da comporre, al quale inviare tramite WhatsApp le vostre domande anche in fatto di calciomercato, come ha fatto Antonio, che dice: ma come trequartisti, con la cessione di Lindstrom siamo completi o ne manca uno? Si parla di Neres e Berardi, qual è lì la situazione?
Il Napoli ora deve capire se andare su un giocatore e su che tipo di giocatore andare, perché Neres e Berardi fanno parte di un pacchetto di giocatori che certamente interessano al Napoli. Io ci aggiungo anche Gudmundsson, che era stato seguito all'inizio del mercato, ma non si possono escludere sorprese. Vedi che il Napoli stava anche su Greenwood, che vanno dal giocatore che costa e che, sul quale quindi devi fare un investimento, al giocatore che invece puoi prendere, se ci riesci, a condizioni magari favorevoli, no? Perché Berardi è vero che è infortunato, recupererà, ma Sassuolo è andato in Serie B, e quindi le condizioni di uscita magari in futuro, soprattutto verso la fine del mercato, possono essere favorevoli rispetto a quelle di magari un mese fa, o rispetto a quelle di Neres. Sono due giocatori sicuramente seguiti, come altri. Peraltro sulla stessa tipologia di giocatori c'è anche la Juventus, visto che adesso si sta avvicinando la cessione di Sulea alla Roma. E sull'utilità io credo che un nome in più, un numero in più possa servire. Credo che la considerazione che stia facendo il Napoli sul nome del giocatore sia rispetto poi anche a che tipo di utilizzo se ne farà. Oggi il Napoli in quella posizione di campo ha Kvaratskhelia, Politano, Ngonghe e Raspadori.
Sì, infatti.
Aggiungerne uno significa aumentare sicuramente la concorrenza e capire che tipo di minutaggio poi farà.
Eh sì, Luca, nel salutarti ci sono un po' di messaggi che, insomma, di tifosi che non sono proprio entusiasti dell'arrivo possibile di Brescianini. Questo amico scrive in particolare: siamo passati stagione 21-22 da Anghissà, Lobotka, Fabiana, Elmas, Zirischi e Demme a Anghissà, Lobotka, Brescianini, Forluscio e forse Caiuste. Anche quest'altro amico dice: centrocampo è più scarso, se passiamo a Fabian Ruiz, Zirischi, Elmas, Forluscio, Caiuste e Brescianini. Però questo ultimo, dico, ci sono anche Anghissà e Lobotka. Che ne pensi? Brescianini, effettivamente io mi sarei aspettato un acquisto a centrocampo di un profilo un po' più alto, fermo restando che Brescianini può essere un giocatore in via di esplosione.
Bisogna sempre capire chi sono i titolari e chi sono le alternative, no?
Eh sì.
Perché secondo me poi si deve ragionare anche da quel punto di vista lì. Elmas era il 12° uomo, si giocava con un centrocampo a 3, quindi c'era bisogno di un centrocampista in più. Oggi Napoli giocherà con un centrocampo a 2. Quindi i titolari saranno Anghissà e Lobotka. La prima alternativa sicuramente può essere Polo Nuccio, che ha dimostrato di poter reggere secondo me il Napoli, e secondo me è di buonissima prospettiva tanto quanto Brescianini. Poi io penso che, essendo lungo il mercato, il Napoli si renderà conto se eventualmente non avrà le risposte adatte e potrà avere la disponibilità anche economica di andare a intervenire sul mercato. Però è diverso il centrocampo. Sono d'accordo che è inferiore rispetto a quello soprattutto con Fabian Ruiz, per carità di Dio. Fabian Ruiz forse ce l'avevamo dimenticato all'Europeo, ha fatto vedere è un giocatore straordinario, forse sì. È stato anche sottovalutato, guarda che ti dico,
un pochino, poi andò via, ricorderai bene, perché aveva il contratto in scadenza dopo un anno, quindi andò via un po' in via frettolosa, comunque insomma non è il modo giusto.
Giocatore straordinario, Zielinski è andato via a zero, è chiaro che sono partiti due giocatori, Elmas anche a me piace molto, sono partiti tre giocatori molto importanti. Se dobbiamo fare il paragone, diremmo una bugia se diremmo che quello di adesso è tanto forte quanto quello di allora.
No, per niente.
Però è cambiata anche la filosofia di gioco, si punta anche su altri tipi di principi. Anghissà e Lobotka sono secondo me due giocatori assolutamente validi e funzionali per il gioco di Conte. La prima linea delle alternative, vogliamo chiamarle così, è composta da giovani italiani che hanno una grande prospettiva. Poi bisogna decidere se dobbiamo puntare sugli italiani oppure no, certo. Perché poi dopo c'è anche l'altro versante, no? Ci sono gli italiani e non li facciamo giocare. Quando ci riabbiamo, fra virgolette, le nostre squadre, diciamo che non vanno bene, allora lo devono fare gli altri.
Dobbiamo metterci d'accordo.
Per me puntare sugli italiani è giusto, e secondo me Polo Nuccio e Brescianini hanno dimostrato nel corso di questi anni di poter meritare questo tipo di chance. Poi ripeto, Conte non è l'ultimo arrivato.
Valuterà in campo anche con le partite ufficiali, no? Perché poi
anche nelle prime partite il mercato finirà il 30 di agosto, quindi abbiamo ancora un mese e mezzo abbondante, si renderà conto se questo tipo di giocatori saranno funzionali o meno, altrimenti chiederà, e immagino come ha fatto finora, no? qualche innesto di diversa consistenza eventualmente.
Luca, grazie, un abbraccio.
Grazie a voi, Luca. Ciao, ciao.
Buon relax. Grazie a Luca Marchetti di Sky. Tra un po', ricordo, andremo a Castel di Sangro live per l'arrivo del Napoli nel ritiro abruzzese. Il Napoli soggiornerà a Rivisondoli, a pochi chilometri da Castel di Sangro, per tutte le amichevoli alpatini. Già domenica, quindi tra pochi giorni, ci sarà la prima partita contro l'Egnatia, così si pronuncia.
Egnatia,
insomma, il campione di Albania.
L'ho sentita pronunciare anche in 10 modi diversi.
Sì, infatti, che fa anche rima. I vostri messaggi su questo possibile acquisto Brescianini, sul caso Osimhen, su tutto chi dovrebbe andare via secondo voi di attuali azzurri. 339-666-9990. C'è Mario, il censore, che ci chiede la linea.
Mamma mia, che Napoli
c'è una Castelli scatenata oggi, devo dire, ha fatto un balletto, ha cantato. Che sta facendo? Non lo so, guarda, vabbè. Vabbè, l'estate,
no,
il caldo.
Ma tu stai vedendo chi
non ti sento, non ti sento. Non c'è il microfono aperto.
Volete aprirmi questo microfono?
Scusate.
Scusa, ma guarda un attimo il WhatsApp della radio, controllalo un secondo. Perché ti emozionerai.
Perché?
Dov'è? Emozionerai.
Sicuro che la campagna acquisti la stia facendo Conte? Beh, sicuramente sì. Giusto, c'è un messaggio di un amico che non sentiamo, no? Sentire. Buongiorno, anche se forse ruolo diverso, siamo passati dal mitico Lindstrom a Brescianini, ho detto tutto. Comunque il mercato è ancora aperto, quindi fiducia e forza Napoli. Però Gianluca, Lindstrom ha un ruolo diverso a Brescianini sarebbe, diciamo, il cambio di Cajuste, dovrebbe essere un po' meglio di Cajuste. Chiaro, anch'io mi aspetto ancora un colpo importante a centrocampo, stile Buongiorno, magari non la stessa valutazione, ma del livello di Buongiorno, perché chiaro che l'Apollo prende un centrocampo di 40 altro milioni per tenerlo in panchina, a meno che non è Coppa Miners.
Più che altro mi chiedo, e chiedo anche ai nostri radioascoltatori, ma questo, diciamo, questa complicazione nella vendita, nella cessione di Osimhen, quanto ricadrà poi sul mercato? Perché il Napoli ovviamente deve prima cedere la cessione più importante a livello economico, ovviamente quella del bomber nigeriano, e diciamo che poi da lì potrebbe partire anche l'eventuale acquisto di un centrocampista più importante.
Chiaro, avere 120 milioni in tasca, dei quali 30-40 massimo per Lukaku.
In che modo e in che percentuale andrà poi ad agire questo ritardo nella cessione di Osimhen nel mercato, nell'ultimo mese e mezzo di mercato, anzi meno di un mese e mezzo.
Un mese 35 giorni, insomma. Esatto. Intanto so che l'ha visto diverse volte, commentando la partita per Sky, le partite del Frosinone, parlo di Marco Brescianini. Stefan Swok, ciao Stefan,
ciao,
buongiorno.
Ciao Stefan.
Buongiorno a tutti.
Anzi, per DAZN, ho sbagliato, ho detto Sky, giusto?
No.
Per DAZN, scusami. Allora, è così, l'hai visto diverse volte Marco Brescianini, com'è, che giocatore è, che se secondo te può essere un buon acquisto per il Napoli?
No, può essere un buon acquisto del Napoli, è logico che se poi il Napoli punta a lottare per lo scudetto, Brescianini può essere un contorno, no? Ma come avete già detto voi, come ho detto ad altre volte ad altri colleghi, l'acquisto che doveva fare il Napoli secondo me era con un giocatore più di qualità, però sai, quando tu vai a cercare un giocatore di qualità, scritto nome primo Cup Miners, devi andare su cifre molto più importanti, no?
Sicuramente.
Non so quanto il Napoli possa e voglia investire una cifra importante per un centrocampista che magari adesso dovrebbe essere la riserva di Cagliuste. È logico che se fosse un Cup Miners sarebbe l'inverso, sarebbe il titolare, sarebbe lui, e Cagliuste sarebbe magari sicuramente la riserva. Però non è mai facile, no? Quando tu hai una somma bloccata, perché adesso c'è Osimhen che sta bloccando un po' il mercato del Napoli, non è nemmeno facile. Però è vero che dal canto loro, le squadre che vanno a cercare Osimhen sanno che per il Napoli la cessione diventa quasi una priorità se vogliono sbloccare il mercato, e perciò ognuno fa i propri interessi, è logico che vanno a ribasso, sanno che non possono scendere tanto sotto perché non sarebbe normale, però insomma qualcosa cercano di risparmiare. In questo caso il Paris Saint Germain c'è una differenza di 10 milioni, poi magari ne avanzano 5, però portano sempre qualcosa a casa.
Stefan, per quanto riguarda Lukaku, il fatto che lui conosce benissimo ovviamente Conte, lo sappiamo, conosce i suoi metodi di allenamento, le sue idee tattiche, però quanto incide il fatto che non stia allenandosi con il Napoli in questo pre-season, e se arriverà appunto in ritardo in seguito alla cessione di Osimhen, quanto andrà ad incidere sul suo rendimento soprattutto all'inizio del campionato?
Ma sai, io penso che con Conte Lukaku si presenti in forma, sa dove va a sbattere, sa che Conte non gli perdonerebbe niente, perché Conte ha speso il nome di Lukaku sin dall'inizio come alternativa a Osimhen, e questa fiducia deve essere ripagata non dopo un mese, non dopo due mesi, ma dopo due ore che lui entrerà in campo con il Napoli. Perciò sa che non è un allenatore a cui puoi scherzare, qui puoi chiedere tempo, perché tempo non ce l'ha nessuno con Antonio Conte, devi subito essere a disposizione al 100% e devi esserti preparato nel miglior modo possibile, perché poi quando arrivi a lavorare con lui i carichi sono abbastanza importanti, e se non sei tirato a lucido fai grossa fatica.
Sì, assolutamente. Stefan, in generale sul mercato del Napoli, poi andremo anche a capire come deve giocare. Secondo te dovesse arrivare Brescianini, dovesse arrivare Lukaku al posto di Osimhen, evidentemente serve ancora qualcosa, e dove, se serve qualcosa?
Ma sai, il Napoli l'anno scorso ha fatto un cambio, un atto diciamo brutto, no? E questo ha abbassato forse il valore nella mente delle persone, ha abbassato il valore di tanti giocatori, però sugli stessi giocatori che l'anno prima, o quasi gli stessi, mancava solo Kim, che l'anno prima avevano stradominato il campionato. Però io penso che c'è sempre da ragionare con un'ottica diversa da quella del tifoso o da quella che ragiona solo in base ai risultati, no?
Allora Stefano, scusa, ti interrompo, faccio quest'11 possibile per la prima di campionato. Se secondo te che tipo di competitività ha Meret tra i pali, Rachmani, Buongiorno, Marin o Oliveira, che dovrebbe arrivare tra l'altro a Castel di Sangro verso il 3-4 agosto, poi Di Lorenzo, Anghissalo, Botka, Spinazzola, Politano, Quaraschela e Lukaku, che squadra, questa squadra dove può arrivare?
Ma può lottare fino alla fine, può arrivare tra le prime posizioni sicuramente, poi secondo me si dovrà magari vedere in che modo giocare. Secondo me Di Lorenzo potrebbe fare anche il braccetto di destra, sì. Una difesa a tre, perciò sull'esterno magari potrebbe giocarci qualcun altro, va valutato come voglia giocare Conte, come vuole. Però la squadra è buona, se noi andiamo a vedere c'è un inserimento di Buongiorno che è secondo me uno dei centrali più forti che ci sono in Italia, l'ho visto più di una volta l'anno scorso, bravo con i piedi, l'anno scorso con Juric era il centrale che si alzava per andare a fare superiorità in mezzo al campo per poi cercare di sviluppare l'azione. È un acquisto molto azzeccato, perciò è un Napoli che deve farsi perdonare molte cose e in più c'ha Conte, perciò è un Napoli che secondo me lotterà per le prime posizioni.
Secondo te manca ancora qualcosa al Napoli, giocando a fare direttori sportivi, che cosa, su che reparto interverresti e con che profilo di giocatore?
Ma troverei un'alternativa valida, diciamo, a Lobotka, se vuoi giocare con un centrale, perché con quelle caratteristiche non ce l'ha. Dovrei trovare un'alternativa a Lukaku, perché è impensabile di pensare di cedere il Ciolito e vendere Osimhen, perché se dovesse farsi male Lukaku, punta centrale chi gioca?
In teoria che dire al momento, non è abbassando il livello.
E a proposito, che dire, che ne pensi?
Guarda, Khedira io l'ho commentato tante volte, l'anno prima anche a Bari era partito fortissimo, poi è andato a fare il mondiale, è tornato e non ha più fatto gol in B. L'anno scorso ha fatto, mi sembra,
7 gol forse.
Non ha nella non continuità che... la sua caratteristica principale, insomma.
No, ma poi non ha mai, diciamo, giocato in una squadra in Serie A che punta così in alto, perché giocare con la pressione, l'abbiamo visto l'anno scorso, il Napoli l'anno scorso ha giocato con la pressione dello scudetto sul petto, non è facile, e perché Dira può essere quello, no? Giocare con una pressione di 80.000 al San Paolo, non avere la continuità, poi è un giocatore che ha bisogno di giocare, secondo me, perché ha una fisicità importante, però se dovesse farsi, diciamo, tocchiamo ferro, male Lukaku, star fuori,
certo, sarebbe un guaio.
Mesi, sarebbe un guaio, no? Perché non hai proprio punta centrale per fare. Io là interverrei sicuramente, cercherei un'alternativa magari un po' più pronta. Poi magari Khedira si rivelerà l'acquisto più azzeccato del Napoli, perché ha dimostrato che può fare cose buone. Però insomma,
sulla carta è così. Stefan, ti mandiamo un abbraccio, grazie sempre per la tua disponibilità. Grazie davvero.
Io adoro i nostri radioascoltatori e non lo dico per condiscendenza, ma c'è una nostra radioascoltatrice, adesso non ricordo il nome, che ci fa un sacco di complimenti e poi dice, quindi ovviamente ti ringrazio, dice: spero ancora che arrivi il mio Hermoso, top giocatore di esperienza, e che la frase, insomma il comunicato del Napoli, sia un bluff societario. Secondo te è possibile, Dario?
Non penso, francamente. Io ho sempre pensato che Hermoso fosse l'alternativa a Buongiorno per costi e caratteristiche. È chiaro che Hermoso a 0 euro non sarebbe costato così tanto, però sarebbe costato di commissioni di ingaggio, perché voleva 4 milioni. Poi il mercato può sempre riservarci sorprese. Io spero che il Napoli prenda un altro difensore, francamente. Spero che il Napoli prenda un centrocampista forte.
Anche perché c'è Marin da
oltre
far
a Brescianini,
crescere.
Che mi piacerebbe anche Pirlo in rosa per il Napoli, però magari insieme a un altro che può avvenire. È chiaro, poi ci sarebbe un affollamento anche. Però
si
dobbiamo capire
cedere,
un po' di cose.
Rimane sempre quello il punto essenziale: si deve cedere prima di poter pensare di acquisire qualsiasi altro calciatore, e questo vale per qualsiasi reparto, insomma, perché il mercato in uscita è anche quello un po' bloccato al momento, non ci sono operazioni già concluse, già chiuse, e quindi soldi già incassati.
Infatti, anche quello del Napoli finora comunque ha speso circa 45 milioni tra Rafa Marin e Buongiorno più bonus, e poi ne spenderebbe altri 10-12 per Brescianini, quindi insomma sta spendendo senza incassare al momento nulla. Sono i 7 milioni di Østigard che dovrebbe arrivare, i 2,5 del prestito oneroso di Lindstrom, e poi se dovesse cedere Gaetano, Cajuste, anche qualcos'altro. Ma messaggio vocale, ascoltiamolo insieme, eccolo qua.
Buongiorno, sono Robby da Ponticelli.
Ciao Robby.
Perdonatemi, che differenza c'è tra Brescianini e Iaccanino? Cioè, noi abbiamo un prodotto in casa al 0 euro, dobbiamo andare ad acquistare un giocatore quando quelle risorse, quei soldi potrebbero essere spesi per un prospetto diverso. Invece no, siccome che noi siamo in Italia, ci dobbiamo sempre complicare la vita, andiamo a prendere un giocatore dal Frosinone, lo paghiamo e il prodotto è nostro, semmai lo diamo in prestito. Ormai non se ne può proprio più, cioè hanno gli occhi bendati, proprio non guardano più nulla. Grazie e forza Napoli.
Hai fatto una considerazione giusta, però dobbiamo dire 2 o 3 cose. Che Brescianini ha alle spalle un'esperienza di Serie B e Serie A solida, è anche importante in Serie A, perché comunque 4 reti, 4 assist, comunque un rendimento importante. certo un giocatore da verificare per una grande piazza come Napoli, eh. Poi un 2000 un po' più pronto, però sono d'accordo con te in linea di massima. Poi si parla anche di caratteristiche, perché sì, è carino, e caratteristiche diciamo alla Lobotka, un po' meno fisico, ma certamente di regia, di inserimento. E Brescianini invece è un po' più incursore, tuttocampista, anche di una fisicità, con una fisicità, fisicità importante. Per cui il Napoli farà questo tipo di valutazioni, ritiene Brescianini più pronto. Tra l'altro un giocatore anche duttile, può giocare centrale, può giocare un po' più spostato sulla fascia, da mezzala. Però in linea di massima sono d'accordo con te, insomma, se Iaccarino vale, perché non tenerlo?
Piuttosto ritorniamo appunto al discorso che abbiamo fatto qualche settimana fa in occasione dell'eliminazione dell'Italia da Euro 2024. No,
mi sembra un passato remoto, ormai già davvero, passato remoto.
Abbiamo però uno troppo presente nelle nostre orecchie, che è Mario Palligiano. Diamo la pubblicità, 339-666-9990, scriveteci, vi aspettiamo tra pochissimo.
Cari amici, volendo si può allargare anche il discorso che faceva prima l'amico Roby a Gaetano, che è stessa classe Brescianini, classe 2000, anche se ha anche lui altre caratteristiche. Questo amico scrive: casualmente il procuratore di Brescianini è lo stesso di Buongiorno, lo so, è Giuseppe Riso, che è uno anche molto, che ha molti assistiti.
Invece Ciro dal mercatino di Posillipo dice: ma Gaetano non potrebbe essere il sostituto di Lobotka, ha caratteristiche diverse, quindi la trovo
sì
un po'...
Ancelotti lo ha impostato anche, sì, in quel ruolo, però centrocampo a due è davvero difficile,
molto
allora complesso. Ascoltiamo questo messaggio, ci manda Gianluca Gifuni, che tra poco sarà live da Castel di Sangro e anche dei Rivisondoli per raccontarci l'arrivo del Napoli.
Buongiorno a tutti da Gianluca Gifuni da Castel di Sangro. È cominciata ufficialmente la seconda fase del ritiro precampionato del Napoli. La squadra in questo momento è in viaggio verso l'Abruzzo, si recherà all'hotel Acquamontis di Rivisondoli, una ventina di chilometri da Castel di Sangro, e arriverà intorno alle 13:30 sul posto. Questa mattina tutti i calciatori si sono riuniti prima di salire sul pullman che li sta conducendo in Abruzzo. Antonio Conte è arrivato alle 10 a Napoli, all'aeroporto di Capodichino, su un volo privato, e poi ha raggiunto la squadra. Questo pomeriggio è previsto il primo allenamento e dunque, come vi dicevo, comincerà ufficialmente il ritiro della squadra. Noi tra poco saremo all'hotel Acquamontis per documentare l'arrivo del Napoli. È tutto per il momento da Castel di Sangro, Gianluca Gifuni per Forza Napoli Sempre. A voi la linea.
Grazie Gianluca, quest'audio di anticipo di quello che sarà da oggi in poi il ritiro del Napoli, anche il live che faremo continuamente mattina e sera dall'Abruzzo per seguire la seconda parte della preparazione, quella anche più importante, perché ci saranno i vari nazionali e anche i nuovi, Buongiorno, anche Fanruscio, che è nuovo, poi Di Lorenzo, Meret, ovviamente Lobotka e Kvaratskhelia soprattutto. Questo amico dice al caro Sarnataro che si lamenta di Brescianini con le finanze del Napoli, che si aspetterebbe Kimmich, lei che preferiva Demme alla Lobotka non conoscendo nessuno dei due, fate fare chissà Lino da Caserta, Brescianini è solo Emilio del Frosinone. Grazie Lino per i complimenti e per la dolcezza del messaggio. Io non ho detto che Brescianini è scarso, anzi ha fatto un ottimo campionato, un ottimo giocatore, lo prenderei nel Napoli, ma insieme anche un altro forte. Però magari ha ragione Conte, non lei, chiaramente il Napoli con Brescianini, Fonoruscio, Anghissa e Lobotka, magari il Napoli ha il centrocampo giusto per il 3-4-2-1 con i gol che dovrebbe arrivare anche un po' dai centrocampisti, ma soprattutto dai trequartisti evidentemente. Allora
invece c'è un nostro ascoltatore che dice, Enzo, che dice: secondo me il vero problema di Osimhen è che tra un anno e quattro mesi, se non sbaglio, si può liberare a zero. Non è stato un errore rinnovare solo per un anno avendo una clausola così alta?
No, non ho capito, scusa, perché?
Perché dice la società che volesse, il club che volesse acquisire Osimhen, avendo rinnovato fino al 2026, tra un anno e mezzo praticamente sarà libero a zero, magari non va a puntare su un giocatore dovendo sborsare così tanto.
Però due anni di contratto non sono pochi. Io credo che non è questo il punto, o non è solo questo. Io credo che semplicemente tutti sanno che il Napoli deve o vuole cedere Osimhen, e quindi tratta sul prezzo, tra l'altro dopo una stagione non brillantissima, e tra l'altro con un PSG che rispetto a prima, ieri un'amica tifosa, ricordava, proprio adesso sono diventati avari, che non ha borsa più soldi come quella Liggerizza di prima, giustamente anche.
E intanto Fabio dice: la questione Osimhen è figlia dei disastri dell'anno scorso, ma davvero si pensa che oltre gli arabi qualche squadra possa offrire più di 70-80 milioni per un calciatore che a gennaio scorso è stato virtualmente dichiarato venduto da De Laurentiis? In effetti, mamma mia, una gestione del caso Osimhen veramente complicata. Proviamo a chiederla però al direttore.
Eh sì, direttore Fedele, buongiorno.
Buongiorno. A voi, buongiorno.
Buongiorno. Allora, Osimhen, la gestione com'è? Le chiedeva Emanuela Castano.
Vabbè, siamo in una situazione nella quale c'è la domanda, c'è l'offerta, però non ci sta, diciamo, la volontà da tutte e due le parti di trovare un accordo ragionevole. Il Paris sa che non ha altre alternative Osimhen se non in Arabia, non ci vuole andare. Deve fare un calcolo il nostro amico De Laurentiis, se vale la pena o meno, perché io facevo delle mie valutazioni, ammesso che fossero 80-90 milioni, ti senti?
Sì.
Lukaku ne costa 30-35, non so,
sì.
Più ne costa altri 10 lordi col decreto crescita l'anno, ma 3 è solo 30. E 35 sono 65, ne prenderebbe 80-90, sono 25-30 mila euro. Vale la pena o non vale la pena? Perché il Napoli con Osimhen è una squadra, però, e questo mi pare che sia già trapelato, e Oriali con i suoi consigli e Antonio con la sua esperienza hanno capito che il Napoli non può giocare a 3-4-2-1, ma deve giocare a 3-5-2.
Lei dice? Quindi chi è che non gioca?
Ma non si discute proprio. Perché il Napoli ha bisogno di una copertura, non ha dei grandi incontri.
Allora facciamo la formazione del Napoli attuale.
Non è Napolitano, gioca Osimhen o Lukaku, io mi auguro Osimhen. Con Camara in mezzo al campo devono pigliare un centrocampista.
Brescianini è vicino, le piace?
No. Un tattico, secondo me, che possa, un giocando solo dico Rabiot, se ti ricordo un altro nome, a mio giudizio, o un giocatore che va in avanti tipo Frattesi, che fa gli inserimenti,
magari.
O ci vuole un mediano e si possono inserire anche chissà e lo botte tipo Amrabat, tanto per essere chiari,
Vabbè, diciamo che se il Napoli davvero virasse sul 3-5-2, addirittura poi andiamo al telefono, ricordo 0816363 per parlare in diretta con...
Ma deve virare, deve.
Diciamo che vira sul 3-5-2, a quel punto serve davvero una mezzala a Zielinski, cioè anche...
Serve anche ora.
Ho capito, no? Nel senso che anche Salo Bottega e...
Il Napoli ha bisogno
Samarzic, per dire.
Bravo. Il Napoli ha bisogno di sostanza perché ha esterni di attacco. E non ha una guida difensiva, perché ha un ragazzo di grande valore ed ha un portiere che ha delle buone qualità ma è muto, quindi in difesa non c'è bisogno di un libero tattico tipo Amrabat, tanto per fare idea.
In questo modo con il 3-5-2 non sarebbero troppi gli esterni d'attacco, quindi bisognerebbe
ma tieni presente, sarebbero troppi o non sarebbero troppi, è un'alternativa. Il Napoli può cederne anche uno, perché mi sa che stanno pensando forse anche a Gonce o a Politano, uno dei due, perché poi potrebbero essere l'alternativa di Raspadori,
oppure anche direttore, si può giocare in alcune partite col 3-4-2-1 e in altre col 3-5-2 con
troppo offensivo. In alcune partite potrebbe essere un cambiamento di modulo che permette magari alle squadre avversarie molto chiuse di essere aggirate con gli esterni, però ecco.
Va bene. Andiamo da Antonio al telefono, buongiorno.
Io volevo fare un'osservazione al direttore. Direttore, Io sto sentendo in giro tanto tanto entusiasmo, tanta gioia, e fin quando ce l'hanno i tifosi l'ottimismo a me va bene. Per esempio Gianluca Gifuni, che è un grande giornalista, anche tifoso, quando gli dice: Dario, tu che cosa hai visto? Chi vuoi segnalare del ritiro? Oh, Iaccarino sta andando in Serie C. Voglio dire, fin quando ce l'abbiamo noi tifosi o giornalisti va bene. Lei percepisce questo ottimismo bar o pessimismo nel Napoli?
Un assist su un piatto del platino.
No, 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 mi spiego perché. Io te poi concludo, scusi, mi chiedo scusa della domanda lunga. Per esempio, Conte che dice: ho i migliori centrocampisti, Lobotka e Anguissa. In difesa non abbiamo preso un leader. In attacco stiamo vendendo Osimhen. Lei percepisce ottimismo o pessimismo? Perché io sono preoccupato se il Napoli ottimista.
No, io non sono preoccupato, ma non sono come dici tu, sono d'accordo.
Grazie Antonio.
E abbiamo fatto i tappeti rossi perché il grande acquisto è Conte. E Conte fa bene a magnificare i suoi giocatori, ma sa benissimo che ha bisogno di giocatori, lo ha detto tra le velate spoglie, dicendo è una squadra media, però non aveva i giocatori che avrà da oggi in poi.
Sì, nazionale.
Il Napoli è fuori tu. Quando tu parli di Gifuni, che avvisa, Gifuni ha solo segnalato un giovane di ottime prospettive in un calcio moderno dove un giocatore di 21 anni è reputato ancora giovane. Noi abbiamo visto gli europei che invece sono giovani, inutile che si vanno a fare ossa, devono giocare. Quindi tieni presente che Giuliano esce sotto la, quando è venuto si vede Alta Fini,
il talento era pazzesco, però devo dire che poi è vero che noi consideriamo giovani ancora Gaetano, Brescia,
è vero che che tu mi dica che ci sono molti maggiordomi e molti ciambellani che parlano di cose che dovrebbero, fanno parte della cronaca rossa, giocatori finiti mai, giocatori che sembrano semimorti, ma non hanno mai visto un ritiro, ma fa parte di cronaca
da altro amico che ci ha chiamato, giusto?
Sì, esatto, Gaetano 0816363. Ciao Gaetano.
Salve, buongiorno. Volevo fare una domanda al dottor Ferire.
Vai.
Dottor Ferire, voglio capire una cosa, ma come è possibile che noi, essendo tifosi di no, abbiamo visto a Foro Lucio, a Verona era diventato Beckenbauer, abbiamo visto Brescianini al Frosinone, per me è un fenomeno. Poi può essere pure che viene a Napoli e non sa giocare più a calcio. Scusate, ma lo Lobotka Anguissa dove giocava? Perché se vengono questi qua già li dobbiamo bocciare.
No, non li stiamo bocciando,
stiamo valutando.
Tanto ho capito il senso della domanda, grazie Gaetano, grazie.
Assolutamente no.
Però ha un po' ragione, in effetti che il Napoli l'ha preso in
chissà. Il Napoli con Foro Lucio occupa una casella di una tipologia di giocatori che non ha, cioè il tiratore da lontano, no?
Esatto.
Il Napoli quest'anno non ha fatto se non 1-2 massimo gol con Lobotka.
Zielinski pure ha fatto
anche Zielinski pure ne ha fatti meno di quando ne poteva fare.
Ha giocato anche molto.
Quindi trova questo ragazzo che può essere utile e sicuramente sarà utile, poi bisogna vedere. Ma una cosa è giocare in una squadra che non ha ambizioni e che subisce e quindi praticamente ci sta più spazio per il contropiede, è un'altra cosa è quando devi giocare per una squadra che ha degli obiettivi come la partecipazione alla Champions e quindi deve impostare il gioco. Qua parliamo di una squadra che ha fatto decimo con giocatori che l'anno precedente avevano vinto il campionato, quindi è una ricostruzione mentale che bisogna fare, però non bisogna essere ottimisti all'eccesso perché dopo non facciamo una bella informazione. Il Napoli ha bisogno di 2-3 giocatori, non si discute, e a mio giudizio ha bisogno di cambiare modulo per poter, perché parliamoci chiaramente, le squadre sono 5, una che fa un campionato, dovrebbe fare un campionato a sé, e che è l'Inter, la Juve che ha rinforzato la squadra soprattutto in mezzo al campo, adesso migliora l'attaccante e un difensore, il Milan che è in embrione, e poi c'è sta il Napoli e l'Atalanta
e poi la Roma pubblicità,
la Lazio non mi fa, la Roma forse,
e gli parliamo tra poco perché andare in pubblicità c'è Walter che prova a fare una domanda al volo e poi andiamo in pubblicità. Walter,
buongiorno. Buongiorno. Walter da Strasburgo.
Ah, ciao Walter, ciao. Vai, 30 secondi massimo per te.
30 secondi.
Scusami, perché c'è la pubblicità.
No, ci stanno problemi. Diretto, lei lo porterebbe Iaccarino in prima squadra, visto che all'estero 21 anni li considerano già calciatori e noi li consideriamo ancora giovani.
Bravo, non si discute però, nella maniera più assoluta.
Grazie Walter. Direttore, risponda dopo la pubblicità, va bene? Giusto?
339-666-9990, continuate a scriverci, a tra pochissimo.
Eccoci tornati, Dario Sarnataro, Emanuela Castelli per Forza Napoli Sempre. Tra un po' andremo live da Castel di Sangro. C'è il DJ Gigi Soriani, ma lo voglio mettere un po' questa amareo. E dai, Gigi, stiamo un po' in estate. Molti amici ci seguono anche dal mare, lo ringraziamo ovviamente. Un po' di messaggi dobbiamo leggere, cara Emanuela, che sono davvero tantissimi e vi ringrazio. C'è un messaggio vocale in particolare che facciamo ascoltare subito, eccolo qua.
Ciao, ecco. Ragazzi, sono Mimo da Grumo, vi seguo tutti i giorni. Senti Emanuela, puoi fare una domanda al direttore? È più che altro una mia curiosità. Vorrei sapere da direttore, visto che ha legami di parentela con Cannavaro, come mai l'Udinese non ha rinnovato il contratto a Cannavaro dopo che Cannavaro ha portato l'Udinese alla salvezza? Grazie e forza Napoli e forza Radio Marte.
Grazie per il tuo intervento, Mimmo. Beh, direttore, c'è, l'ha ascoltato questo?
No, sono perfetta societaria, evidentemente avevano altri obiettivi, forse era l'unica cosa strana in questo mondo del calcio dove dopo un miracolo non si riconosce alcuni meriti a un allenatore quando tutti i meriti sono stati dati poi dalla stampa e dagli stessi giocatori. Comunque l'Udinese è una squadra che guarda molto all'estero, è una squadra che è stata l'antisegnano forse della scoperta di giovani talenti e ha continuato a farlo anche con l'allenatore.
Sì. Invece direttore, una domanda secca per lei: chi terrebbe tra Simeone e Khedira come seconda scelta, come alternativa a Lukaku?
Dai, il Napoli ha bisogno di fare soldi. Non è che adesso Khedira è migliore di Simeone o Simeone, sono delle caratteristiche diverse. Però siccome avendo la Spadore, avendo Khedira, avendo Simeone, uno deve andare via, secondo me il più sacrificato potrebbe essere Simeone, che non può fare 3 anni di panchina, e quindi forse Khedira accetterebbe meglio, poi si vedrà dopo.
Khedira lo vede, cioè diciamo un giocatore in grado di offrire garanzie come vice Lukaku in caso di raffreddore del Belgio.
No, Khedira deve stare sulla panchina, deve essere bravo.
No, dico in caso di raffreddore di Lukaku.
Perché se no, vabbè, la Spadore che fa?
Quindi li mette la Spadore in quel ruolo.
Una partita lo può fare, no? Hanno bisogno di un clone di che non c'è sta di Lukaku. Non lo so, e allora devono dare sia che dire, che le partite sono poche quest'anno, devono dare sia che dire che perché se tengono Raspadori e tengono pure e tengono o Lukaku o tengono o Osimhen, nel caso di qualche partita c'è sta Raspadori, nel caso di c'è sta Khedira, quindi se poi vogliono pigliare pure un giocatore di pallacanestro perché deve fare la sponda, è un altro discorso.
Allora, andiamo dall'altra amica, 6363, sì. C'è Antonio al telefono. Antonio, la tua domanda
no,
per
io Sedela. No, avevo risposto prima
su Carino.
Sì. Io sono d'accordo con una volta tanto con Cifuni, io lo conosco già da 2 anni, tu ragazzo, e già si vedeva che aveva queste qualità di organizzatore di gioco. Poi se vanno dalle altre parti, la squadra che lotta per retrocedere, il giocatore non è mio, non lo vuole toccare, si perdono come si sono destinati. A qualità deve far parte della squadra e al momento opportuno dimostrare quello che sa fare.
Va bene, andiamo ad Antonio, un altro Antonio, giusto?
Sì, buongiorno.
Antonio,
buongiorno.
Vorrei, secondo il direttore, cioè, il fatto che Napoli sta puntando anche su giocatori italiani, cioè, perché la prima volta Napoli ha acquistato due giocatori italiani come Buongiorno, Spinazzola, poi dovrebbe arrivare Bresciani, poi c'è cioè, di Fonoruscio e Caprile. Secondo lei è un'indicazione di Mister Conte, cioè, che vuole un gruppo forte solido italiano come ce l'aveva la Juve, poi è un caso. E poi vorrei dire una cosa, il livello di informazione di Radio Marte è altissimo. però quando c'è Emanuele Castelli sarà alle stelle. Buona giornata.
Grande Antonio, grazie, grande.
Non c'è una nota, non ho capito.
No, ah, il livello di informazione di Radio Marte è già andiamo alto, avanti. Ma quando arriva la Castelli è altissimo.
Ho capito,
andiamo
ho
avanti, andiamo avanti.
Grazie.
Su questo mi trovo d'accordo.
Certo.
Ma non per simpatia, perché una ragazza per esempio una mitraglietta.
No, che dice che non la faccio parlare addirittura.
È vero, non mi fa parlare Dario, petizione.
Delle volte usa troppo ovviamente, però,
mi ha rimproverato, ha ragione il direttore.
Ovviamente.
Però, ha ragione ovviamente il direttore.
È una mitraglietta, è una mitraglietta. Su questo sono d'accordo. No, il concetto, guarda, è un'altra cosa. Io credo che sia un fatto di capo, che il Napoli poi vedo che vuole cercare quel giocatore del Brighton, vuole cercare anche il giocatore esterno, insomma, non è questo. Il problema importante è un altro, che credo dobbiamo valutare e mettere in grande evidenza. E cosa? Il cambiamento di rotta della strategia aziendale.
Ah, quello.
Questa è la cosa principale. Se vogliamo parlare di calcio societario e di prospettiva. Il Napoli per 10 anni è andato alla ricerca di giocatori giovani per poter fare delle plusvalenze. Le ha sempre fatte. Quest'anno invece ha solo 2 giocatori che sono gioielli di famiglia. Osimhen è claro. Quindi che cosa punta? Punta al problema immediato, quella della qualificazione in coppa, lo piglia i soldi, perché ormai è tutto business. Che se il Napoli, tolto Osimhen, tolto Kvara, chi vende e non va in coppa, ecco, altra cosa.
Ha fatto all'in su Conte.
Il Napoli ha messo un ottimo dirigente insieme a Grava per fare il settore giovanile. Per 10 anni il Napoli lo ha trascurato.
Speriamo davvero. Io fin quando non lo vedo non ci credo, che investe davvero finalmente soldi
pure
veri.
Io. E allora, come vedi, alla fine gli indirizzi sono sempre secondari a che cosa? Al business economico. De Laurentiis si è messo da parte. Abbiamo tanti pifferai che di però si è messo da parte per il momento.
Vero.
Ha dato tutti a uomini di calcio e ha fatto bene. Questa è stata la mossa più intelligente che potesse fare. Ora si è affidata a Oriali, a Conte, lasciamo perdere tutte le dicerie di Novella 2000, però bisogna fare la squadra. Il Napoli per potersi qualificare ha bisogno, te lo dico oggi, di un 3-5-2, ancora io credo sempre di un leader difensivo, di un centrocampista forte. E se Lukaku fa le bizze o se non dovesse pigliare dei soldi quando lui dice di Osimhen, il Napoli con Osimhen aumenta del 50% la forza offensiva e quindi è una seria candidata nelle prime posizioni.
Va bene. Chiarissimo il concetto. Questo amico scrive: la mezzala a prendere il 3-5-2 è Sudakov, ci chiede Antonio D'Aversa, ma c'è Enzo che ci aspetta da un po'. Enzo, buongiorno.
No, ne complimenti, io volevo fare una provocazione utopistica sperando che il direttore non mi fa una cavaca.
Non è il suo costume.
Assolutamente, io rispondo a tutte le domande che mi fanno con una certa, diciamo,
garbo.
Eleganza.
Tu già stava parlando del 5-2, che ne direbbe di vendere Clara e fare un 3-5-2 con Osimhen e Lukaku e tendo un forte centrocampista e vi ascolto per radio come al solito.
Ma guarda, quello che dici tu, non giocando a Kvara, tu perdi il giocatore. Quando tu giochi con 2 punte devi giocare con una punta, diciamo, di peso e l'altra punta che si gira intorno, che sia il giocatore dell'uno contro uno che entra dentro, che sia bravo nel dribbling e soprattutto nella finalizzazione. Allora Kvara potrebbe sfruttare, deve essere non l'alternativa, l'alter ego, cioè il giocatore
il gemello dell'altro
che sfrutta il movimento dell'altro attaccante. Quindi ecco, però questo non può portare poi a far giocare un altro esterno di attacco, 2 giocatori che vanno avanti. Io ho portato un esempio, poi il tuo direttore si è scimunito, dice la stessa cosa, sì, per rinfrescare la memoria.
Va bene.
A Parma con i miei difensori più forti al mondo non avevamo due terzini che attaccavano gli esterni, pigliamo i 50 gol. Perché allora dico, il Napoli quest'anno già ne ha pigliato quasi 50, 48 credo.
Sì.
Ade-
Ecco, adesso chi piglia, cioè, mi dite perché
lei spinge 3-5-2 e basta.
Cioè, ma io dico una cosa: il rimborso del Napoli con Buongiorno è fatta. Cioè, Buongiorno può garantire quella solidità difensiva?
No, non, solo, lei, no,
non,
solo.
Non parliamo di Marin, perché sennò veramente il calcio è cambiato.
Deve
crescere fra 2-3 anni, potrebbe anche giocare, però in questo momento non è pronto.
Direttore,
allora, chi gioca? Allora chi gioca? Nathan? Chi gioca il braccetto?
Beh, Raccamani ripreso può giocare abbastanza bene.
Poi Olivera
è chiaro che tutto l'impianto, direttore, tutto l'impianto deve funzionare.
Ma dobbiamo poi adattare Olivera a fare il terzo di sinistra, cioè il difensore, alle stimmate del difensore, è chiaro o non è chiaro? È come se si dice a Di Lorenzo fai il braccetto di destra, lo può fare una volta, ma non è il suo ruolo.
Secondo lei,
i ruoli ai ruoli.
Secondo lei, direttore, Hermoso avrebbe avuto quelle caratteristiche di leadership?
No, vabbè, non lo so, dicono che vogliono vedere sto ragazzo. No, oggi come oggi il Napoli ha una difesa che secondo me porta Buongiorno, porta Rachmani e devono vedere chi deve giocare
un altro. Serve un altro, servirebbe.
Questo non si discute.
C'è Lucio da Napoli che al 339-666-9990 le lancia una riflessione barra provocazione. Dice: il direttore dice che la Juve ha rinforzato il centrocampo ma ha perso Rabiot e McKennie, che lo scorso anno sono stati tra i migliori. Allora perché fa il critico solo con il Napoli? Cioè, la Juve...
No, io parlo di caratteristica, per carità. Allora, Rabiot è un giocatore che dà peso, McKennie è un giocatore che è stato sfruttato anche come alla destra. La Juve ha avuto la brutta annata di Locatelli, ma soprattutto la difesa non muore. Oggi come oggi la Juve ha pigliato due giocatori forti in mezzo al campo.
Sì,
forti,
sì. Migliori dei precedenti.
Forti.
Oddio, Rabiot è forte, però qua. Insomma, Douglas Luiz è vero forte.
Bravo, Luiz è il figlio di Turam, è forte.
Anche che è forte.
Quindi ha la possibilità di poter, diciamo così, mettere sangue in questo organismo. Ha un leader difensivo, ricordatevi che c'è bisogno di un leader per ogni e Danilo, ricordatevi.
Sì. Io sono però su questo, direttore, devo dire, sul leader io penso che Buongiorno possa diventare leader.
No. Per il momento no, ma il momento no, dalle notizie che ho io. Poi se voi dite Buongiorno, perché Buongiorno poi mi dovete spiegare.
No, perché l'ho visto giocare, ho visto
perché non giocava in nazionale.
Vabbè, ma insomma,
meglio per lui
sulla nazionale che caliamo un velo pietoso.
Infatti,
direi no,
tante scelte,
proprio per questo.
Però sono state sbagliate tante scelte.
È un ragazzo fisicamente bravo, un ragazzo che ha le stimmate del difensore, questo non c'è dubbio, però era guidato da un radiocronista che stava in posta.
Milenkovic-Savic, ragione.
Chiaro?
Sì. Va bene, vedremo Conte cosa riuscirà a fare con Buongiorno, questo è chiaro. Direttore, le mandiamo un grande abbraccio, ci sentiamo nei prossimi giorni.
Una sola cosa, sì. Ovviamente.
Ma direttore!
ovviamente.
Ma come? A gamba tesa, senza regole.
Non ho capito, il direttore possiamo...
Ovviamente mi ha sorpreso, direttore.
Con l'affetto e con la stima.
Lo so, direttore, infatti scherziamo, anzi mi fa molto piacere.
Guarda che avere la stima di Enrico Fedele
ovviamente non può che
per
farmi
pochi,
piacere.
Per pochi, grazie a Enrico Fedele,
un abbraccio.
E allora ovviamente andiamo in pubblicità, giusto?
Ovviamente direi di sì, scontato.
Vogliamo o non vogliamo sentirla questo remix di Amare?
Ovviamente.
Firmato Gigi Soriani, è sempre Summer Edition della trasmissione Forza Napoli Sempre, tra l'altro tra poco live a Castel di Sangro. Alzate il volume.
Sono ambare abbronzati, ambare file di ombrelloni che riparano dal sole, radia ad alta voce tutta la stessa canzone.
inquadra la Castelli che balla, scusa.
No,
Gigi,
io ho ballato apposta perché non ero
così. Gli amici che ci seguono sul canale 183 possono ammirare la ballerina, no, no, in questo caso, carità. Castelli.
Non scherziamo, ritorniamo serissimi.
Allora, scottere la ballerina. Non, che possono fare?
Non è assolutamente Summer Edition senza.
Ah, subito? Beach,
assolutamente, ah, sì, perché.
Vai, vai, vai. Musica. Ah, facciamo così. Vai, vai, vai. Mandala, mandala.
Quando fuori flexi sotto il mare, senza fare love non si può stare. Oh, baby, beach on the beach, sempre un woman e fanno una caccia.
E a proposito di centrocampisti, questo amico scrive: metti James Rodriguez, 3-5-2 risolto. Il punto è che il Napoli non ha centrocampisti che segnano, questi sono problemi seri.
È vero questo.
Fodorush e Brescianini hanno almeno un pizzico di maggiore confidenza col gol. Buongiorno alla stupenda Emanuela Castelli, il cuore di Radio Marte. Ti voglio bene con cuoricini d'angelo.
Però non l'hai letta quello che piace a me.
Dov'è?
Devo
smistare un po' i messaggi qua, dobbiamo
l'ho
anche fare
perso,
una cernita, però questi
però
sono sempre carini questi.
Grazie,
complimenti
davvero.
Allora, adesso è venuto fuori il fenomeno Iaccarino, Renato, no? Semplicemente è un, diciamo, un talento che il Napoli crediamo possa far crescere, ma poi che si possa affermare c'è tutto da vedere. Però era una, devo dire, un esempio classico per eccellenza di quello che accade. Iaccarino, anche per alcuni problemi fisici che ha avuto, un infortunio grave, è emerso un po' dopo, 2003, non è così giovane, 21 anni, però c'è da capire se il Napoli, come altri club italiani, puntano meno decisamente su questi giocatori italiani. Qualche volta non sono pronti neanche gli italiani, sono più pronti gli stranieri a 18 anni che gli italiani a 20-21, c'è anche questo, devo dire. Poi ancora messaggi, dov'è? Eccolo qua, questo messaggio vocale che ascoltiamo insieme tra un istante, appena si eccolo qua, messaggio vocale.
Possibile che voi ogni pomeriggio c'è tantussa chiamando a questo nulla facente?
Nulla facente non l'è, perché è stato un grande dirigente ed è in pensione adesso, e poi soprattutto non è ogni giorno. Vabbè, comunque puoi cambiare serenamente radio se non vuoi sentire il direttore fedele. Magari torni da noi dopo. No, sto scherzando, nel senso che ragazzi, per noi il nostro opinionista è importante. Basta ogni volta sottolineare questa cosa. Quanti titolari mancano per vincere a questo Napoli? Brigante 74. Emanuela, rispondi tu a Brigante.
No,
quanti ascoltato. Titolari mancano per vincere?
Ecco, titolari era la domanda che ho posto prima a Schwok, che in realtà diceva che manca qualcuno, però non nell'undici titolare. Io devo dirti, Dario, continuo a vedere il centrocampo, dipende dal modulo che vorrà per il quale opterà Conte in prevalenza, perché col 3-5-2 secondo me manca qualcosa al centrocampo. Con il 3-4-2-1
se dovesse essere 3-5-2 magari Casteldisango lo capiremo.
Con il 3-4-2-1 nell'undici titolare non mancherebbe a centrocampo, perché i titolari
per me manca un difensore
sarebbe, esatto,
3-4-2-1 nell'undici titolare, oltre evidentemente al reddito di Simens dovesse andare via
un difensore Victor. Perché non vedi Olivera come braccetto sinistro?
No, io non lo vedo, non l'abbiamo mai visto. Cioè non ha, sulla
ha
carta non
bene,
offre
ha fatto bene
lo so, ma è un conto fare 3-4 partite nazionale Coppa America, un conto fare 38 chiaro, nel chiaro. Napoli in Serie A, dove c'è un campionato meno tecnico ma forse più difficile,
molto
più tattico,
più difficile,
rispetto alla Coppa America. Quindi io credo che sulla carta serva un difensore.
Però questo ritiro di Casteldi
nell'11, scusami, poi aggiungo il grande centrocampista anche.
È ovvio, anche un grande centrocampista, o meglio, un vice Lobotka, se non parliamo di 11 titolare. Per quanto riguarda invece Casteldi Sangro, penso che si tratterà di un ritiro particolarmente interessante. È vero che ogni allenamento sarà preceduto da una seduta tattica a porte chiuse, quindi non aperta né alla stampa.
E chissà
né
se riusciamo a capire se
però
c'è questo.
Ci sono tre amichevoli. Nelle tre amichevoli qualche esperimento ci sarà, da quel punto di vista qualche indicazione arriverà, mentre da Di Maro è arrivata l'indicazione sul modulo, che è rimasto lo stesso per entrambe le partite, entrambe le amichevoli, il 3-4-2-1. Vedremo se con il ritorno dei titolari, come si dice, sarà un 3-5-2, perché poi insomma con Kvaratskhelia bisognerà anche capire come si adatterà al nuovo ruolo, perché è tutto un Napoli in cantiere, non solo dal punto di vista del mercato ma anche come idee tattiche. Io sono convinta che Conte abbia già un'idea di massimo, ovviamente però deve sperimentare, i calciatori li deve vedere sul campo per capire che tipo di risposte daranno, anche e soprattutto da parte di quelli che dovranno vedersi spostare, diciamo cambiare, almeno modificare parzialmente il ruolo, come probabilmente appunto Kvaratskhelia. Se invece si opterà per un 3-4-3, Kvaratskhelia sarà inamovibile lì sulla
sinistra. Io penso sarebbe comunque inamovibile Kvaratskhelia.
No, inamovibile sulla sinistra, però non ci sarebbero novità
nella posizione,
punto di vista,
certo,
dell'interpretazione del ruolo.
Allora, il Napoli deve varare e virare altre 5-2, e comunque insomma cosa serve ancora a questa rosa? Esatto. Lo chiediamo al collega Gaetano Imparato, firma storica della Gazzetta dello Sport. Ciao Gaetano, buongiorno.
Ciao ragazzi, buon lavoro. Ciao a tutti.
Gaetano.
Ciao carissima, ciao.
Allora Gaetano, il Napoli deve prendere altri giocatori, si sta interessando, come dire, iniziato la trattativa per Brescianin del Frosinone, ti piace questo acquisto?
Guarda, l'acquisto che dovrebbe arrivare da Frosinone lo fa pure piacere, però secondo me abbiamo la triste esperienza di Zerbin e non voglio fare paralleli, però. Ecco, io penso però che il Napoli a centrocampo, dopo tanto patire da anni, sapendo bene che serviva qualche mezzo e qualche aiuto, deve puntare a fare un'operazione come non la farà più purtroppo in difesa con Hermos, cioè deve fare un'operazione del genere, prende uno già pronto con un'esperienza internazionale e metterlo lì a centrocampo, perché non si può confidare un anno intero solo su Anguissà e con Lobotka. È vero che attorno ci sono altri, vedremo che succede, Cajus rimane, non rimane o no, però anche qualitativamente a centrocampo bisogna agire, visto che tra l'altro bisognava agire già a gennaio l'anno scorso e non è stato fatto. Il livello deve alzarsi anche in quella zona. Mi può star bene che hanno magari ritenuto rollabile Nathan e quindi non puntano più sullo spagnolo, però sta di fatto che a centrocampo bisogna puntellare bene e non sottovalutare un reparto che l'anno scorso secondo me è stato più decisivo e negativo che la difesa.
Da qualche istante in collegamento all'altra linea telefonica, giornalista firma del Mattino, Pino Taormina, bentornato su Marte, Pino.
Buongiorno a tutti, grazie.
Ciao Pino, allora, ti ascoltava anche Gaetano Imparato, esatto, dall'altra parte, faccio salutare.
Ciao Pino. Ah, grande Gaetano.
Ciao. Allora Pino, ti chiedo subito, De Laurentiis titoli oggi sul Mattino, non ha fretta di cedere Osimhen, potrebbe anche essere perfezionata questa operazione a fine mercato, con che ricaduta poi nella preparazione per l'avvio di campionato stesso?
Non ha fretta perché c'è la necessità di De Laurentiis di vendere Osimhen al prezzo giusto, esatto, e non sicuramente il prezzo che in questo momento sta fissando il Paris Saint Germain. Una delle poche certezze del mercato è che comunque alla fine di questa sezione Osimhen andrà via. Ho pochi dubbi che non termini così questa telenovela. Poi, come tutte le faccende di mercato, tra offerte, controfferte, rilanci e controrilanci, è evidente che va trovata poi la quadra giusta a quello che è il prezzo. Non credo che veramente si sia interessato in delle contropartite. Credo che vada definito esclusivamente il prezzo. Il prezzo giusto è quello della clausola, secondo la visione di De Laurentiis. Il Paris Saint Germain al momento non la pensa alla stessa maniera, ma credo che stiano trattando per trovare un'intesa anche per quanto riguarda le modalità magari di pagamento. Non credo che in questo momento nella trattativa di Osimhen possa cadere il futuro di Kvaratskhelia, anche se è un giocatore che sicuramente piace al Paris Saint Germain. In questo momento si parla di Osimhen ed è una situazione questa che veramente si sta gestendo in prima persona.
Quindi Pino sta dicendo, e poi torniamo da Gaetano, che in questo momento sta friggendo d'ansia Conte per la risoluzione, almeno più Conte di De Laurentiis.
Io penso che Conte sia assolutamente consapevole che questi siano i tempi di mercato.
Ah, ok.
Nel senso che questa serenità sembra che ci sia, è consapevole che Osimhen andrà via, è una delle condizioni di partenza del suo progetto che lui ha accettato, ma sa anche che questo è il mercato. Così come secondo me ancora non è distribuita bene la trattativa con il Chelsea, c'è l'accordo con Lukaku, queste trattative molto simili, perché anche il Paris Saint Germain ha l'ok con l'Inter, ma non c'è l'accordo tra le due società. La stessa cosa vale per Lukaku. Secondo me tra Napoli e Chelsea c'è bisogno ancora di qualche incontro per definire il prezzo giusto, ma io sono sicuro che alla fine questo succederà, che Osimhen andrà al Paris Saint Germain e poi Lukaku verrà qui al Napoli.
Vado subito da Gaetano Imparato e ti giro, Gaetano, la domanda, o meglio la riflessione di Massimo Perfetto, che dice: però passare dal 4-3-3 al 3-4-2-1 è uno sconvolgimento eccessivo. Conte è una garanzia anche se il mercato non lo soddisfacesse, perché non copre le scelte sbagliate della società. Io al momento vedo però un Politano e uno tra Olivera e Mario Rui in più fuori ruolo. E poi chiede se è presto per fare questo tipo di valutazione.
No, prima di tutto va detto che le squadre di un certo spessore internazionali sono capaci di cambiare 25 schemi in una partita.
Esatto.
Non vedo perché non si possa cambiare dal 4-3-3 al 3-5-2 o 3-4-2-1 come sarà nell'arco di un'annata, con una preparazione in mezzo, con un allenatore come Conte e con gente che comunque gioca a calcio in Serie A da un bel po' di anni. Per quanto riguarda l'esubero di Politano e Olivera, non penso proprio, perché Olivera ha dimostrato al mondo, in Coppa America, di essere un ottimo probabile della sinistra, l'abbiamo già visto una difesa a 4, devo essere un ottimo centrale anche nell'eventuale difesa a 4, visto che si gioca a 3, può essere uno dei tre, può essere uno dei tre fortissimi, e forse secondo me è questo il vero motivo per cui non arriva Hermoso, oltre al fatto che forse Nathan ha convinto, ma soprattutto la duttilità di Olivera. E poi la figura di Politano, il Politano che fu mandato via, noi ci facciamo fuorviare da un patto che fu ritenuto superfluo all'Inter da Conte, era un Politano di non mi ricordo quanti anni fa, fate un po' di calcoli.
La cosa sì, Politano è cresciuto, 3-4.
Politano è cresciuto, ha preso per mano il Napoli nell'anno dello scudetto all'avvio, risultando decisivo, e Pino Dormina lo sa benissimo, era con me a Glasgow, era con me in altre partite, ad Amsterdam, era sempre a fianco a me in altre situazioni, partite, vedo solo le partite internazionali in cui Politano è stato decisivo, dal dischetto, non dal dischetto, è il miglior attaccante italiano nel fare la fase difensiva, e in questa squadra che al momento è ancora secondo me un po' sbilanciata troppo, con gente che la fase di interdizione la mastica poco, uno come Politano non sarà mai un doppio.
È 2020 addirittura, andò via nel gennaio 2020 dall'Inter. Gaetano, grazie, ci sentiamo presto, un abbraccio.
Grazie.
Ciao Pino.
Grazie,
ciao,
Gaetano Imparato. Torno da Pino. Allora, Rico Fedele ha sganciato questa bombettina, cioè Conte con Oriali starebbe pensando al 3-5-2. Adesso verificheremo a Castel di Sangro, nelle amichevoli in particolare. È una possibilità alternativa, è una possibilità, oppure non c'è proprio secondo te questa possibilità?
Ma io sposo completamente quello che diceva prima l'amico Gaetano. Nella stessa partita Conte ne cambierà 10 di situazioni tattiche. Io faccio fatica a immaginare che chiudono nel loro campetto a provare, a riprovare le varie situazioni.
Certo, provano più cose.
Ipotizzare questo lavoro che noi abbiamo poi visto nella gara contro le gare amichevoli, ovvero le due punte che operano in grande libertà. Io credo che quello che non cambierà mai è l'idea di un Napoli che attacca con 6-7 giocatori contemporaneamente. Credo che sia questa la vera prima, come dire, input che lui ha dato alla squadra. Si attacca in 6-7, si occupa la metà campo avversaria, la parte avversaria in maniera così notevole, e secondo me questo è l'aspetto di Conte. Per quanto riguarda queste cose che diceva, andare a coprire gli errori di mercato della società o qualcosa del genere, se l'anno scorso al Napoli si poteva rimproverare l'impossibile, quest'estate non si può muovere un solo appunto a quello che ha fatto De Laurenti, sia per quanto riguarda la scelta sempre sia il direttore sportivo, per l'allenatore neanche parliamo, ma anche sul mercato si è mosso con ampio anticipo, prima si diceva il Napoli prima vende e poi compra, adesso proprio per questa esigenza di dover muovere
sta comprando anche senza vendere,
il settore italiano altro certo. Che Calafiori, io dico che Buongiorno è sicuramente il miglior difensore italiano in circolazione preso in Napoli, andandolo a prendere al Torino e a Cairo, che sappiamo bene come è complicato fare trattative con il Torino. Quindi proprio quest'anno critiche della rete questo momento al 24 di luglio non se ne possono muovere. Poi il campo determina poi i successi e gli insuccessi, ma a tavolino non si può che dire bravo al Napoli per come si è mosso fino adesso.
Pino, un abbraccio, grazie, buon lavoro, grazie. Pino. A presto, grazie a Pino Dormina, il mio amico e collega del mattino Pino Dormina. Dobbiamo volare in pubblicità perché tra 90 secondi live da Castel di Sangro con Gianluca Gifuni.
Finalmente.
Eccoci, siamo pronti per andare in Abruzzo live da Castel di Sangro, la squadra tra l'altro sta per arrivare, ci colleghiamo appunto con il nostro Gianluca Gifuni, e te Gianluca.
Buon pomeriggio Dario da Rivisondoli, siamo nella zona delle terme a 2 chilometri dall'albergo che ospita il Napoli, l'Acqua Montis, perché qui c'è un blocco della vigilanza targata Napoli per tutti i tifosi, una ventina e gli operatori. Ovviamente quindi si parcheggia l'auto, siamo a un incrocio tra un po' di balle di fieno in mezzo a campagna, c'è qualche mucca anche, ho intravisto, e quindi siamo qui a questo incrocio, ci sono molti operatori, già il Napoli dovrebbe arrivare tra una ventina di minuti in pullman e raggiungere l'albergo, l'Acqua Montis, che è, ripetiamo, a 2 chilometri da dove ci troviamo in questo momento. Questa mattina alle 10, come dicevamo anche prima nel messaggio collegamento che abbiamo proposto, è arrivato con un volo privato Antonio Conte all'aeroporto di Capodichino, poi ha raggiunto la squadra, i calciatori sono saliti sul pullman e si sono diretti verso Rivisondoli. Acqua Montis questa sera al Patini di Castel di Sangro alle 18, primo allenamento della seconda fase del ritiro precampionato qui in Abruzzo. L'inviato di Cronache di Napoli Marcello Altamura, che abbiamo qui con noi, ben trovato Marcello e buon ritiro anche per te.
Buongiorno, buongiorno e un abbraccio a Dario.
Sarà un ritiro diverso rispetto a quello in Trentino, perché ci saranno tutti i nazionali reduci dall'europeo.
Sì, è un ritiro dove vedremo, insomma, almeno uno schizzo in schizzo il vero Napoli, aspettando che si sblocchi la questione Osimhen, però ci saranno tutti i nazionali, tranne Oliveira, che comunque arriverà, insomma, nei primi di agosto, e quindi vedremo, ci faremo un po' un'idea più precisa di come Antonio Conte vede questa Napoli.
Ecco, un'idea più precisa, diciamo che a De Maro in Trentino il 3-4-2-1 sembra l'indirizzo su cui, insomma, si lavorerà, a prescindere poi dagli uomini. Io ieri davo una formazione che almeno fino alla mediana per 9/11 dovrebbe essere quella, cioè Meretti in porta, Rachmani, Buongiorno e Marin, Rafa Marin, Oliveira in difesa, in mediana da destra a sinistra Di Lorenzo, Anghissalo, Bottega e Spinazzola, Kvaratskhelia certamente, manca un altro trequartista e la punta centrale che dovrebbe essere Lukaku.
Sì, credo che la tua formazione sia corrispondente a quello che ha in mente Antonio Conte. È chiaro che il reparto d'attacco adesso è veramente abbozzato, perché una cosa è avere Osimhen in attacco, una cosa è avere Lukaku. Nelle idee di Conte il centravanti è diverso dal nigeriano, cioè è appunto il Lukaku della situazione, che gioca a spalla alla porta, fa salire la squadra, ha un riferimento, è un riferimento lì davanti anche fisico, un totem, e i due trequartisti dove c'è Kvaratskhelia, ma l'altro oggi in questo momento, io azzardo una cosa, come dire, lancio un Michelino, secondo me in qualche amichevole vedremo Folorunsho accanto a Kvaratskhelia in quella posizione, perché secondo me
dietro la punta,
sì, secondo me ha tutti i numeri e anche le caratteristiche, perché poi l'ha fatto al Verona e lo ha fatto per esempio alla Regina quando ha giocato in Serie B facendo tanti gol, tutte le caratteristiche per farlo. Ovviamente questo non vuol dire che Folorunsho sarà titolare in campionato in quella posizione, però secondo me è un esperimento che ci potrebbe stare.
Osimhen, fase di stallo, è un azzurro part-time in questo momento?
Sì, io credo che lo vedremo un po' come Dimaro, si allenerà, però non mi aspetto che Conte lo impieghi nelle amichevoli, sinceramente, perché poi se veramente ha la valigia sul letto quella cantata da Julio Iglesias, pronta per un lungo viaggio, è chiaro che bisogna preservarlo anche da infortuni e da guai fisici, per cui sì, è un Osimhen in attesa, sperando che si sblocchi più presto la situazione.
Senti, dal punto di vista del mercato invece Brescianini piace molto, soprattutto a Manna, devo essere, da un po' di tempo, un giocatore molto dinamico a centrocampo, anche piedi discreti, non è certamente un regista, però insomma al Napoli potrebbe far comodo.
Sì, è un giocatore che ha giocato una annata col Frosinone l'anno scorso, a dispetto della retrocessione, molto buona. È un giocatore che ha grande qualità, anche grande grinta, piazzato fisicamente. La mia perplessità, ti devo dire sinceramente, è che lo vedo insomma non un alter ego perfetto dei due in mezzo, cioè
Lobotka continua nel Napoli a non avere un contraltare, perché è un giocatore unico, e lo stesso Anguissa. In questo momento io faccio fatica a vedere un altro giocatore fisico che spezza il gioco avversario e magari riparte, per cui sì, Brescianini è un buon giocatore, magari un buon colpo, però secondo me non hai il contraltare dei due che giocano titolari.
E per quanto riguarda insomma i nuovi, Kvaratskhelia in attesa dell'adeguamento del contratto, del rinnovo del contratto, Di Lorenzo insomma è tranquillo e sereno, domani avrà questa conferenza stampa, quindi parlerà al pubblico, dirà le sue verità. Capitolo chiuso, Kvaratskhelia e Di Lorenzo giocheranno nel Napoli, l'unica incognita a questo punto è Osimhen.
Sì, è l'unica, in effetti è l'unica incognita, anche se comunque Kvaratskhelia, secondo me la questione Kvaratskhelia va messa a posto in tempi brevi. E secondo me prima del ritiro, perché prima del campionato, entro l'inizio della stagione, perché si sta già trascinando da troppo tempo. E Osimhen, è chiaro che più passano i giorni più la questione si complica, perché è vero che il mercato chiude il 31 agosto, però è anche vero che per esempio Conte avrebbe voluto a Castel di Sangro già Lukaku per provare il nuovo Napoli, e invece non ci sarà.
Sta arrivando il Napoli, lo seguiamo insieme, sì. Eccolo qua, guarda, vi faccio vedere anche qual è l'atmosfera qui, insomma, tra la campagna e le balle di fieno, le vedete? C'è una bandiera del Napoli proprio all'incrocio e sta arrivando il Napoli.
Sembra quelle scene, Gianluca, delle scampagnate di Pasquetta, no? Perché tutto sulla tua strada.
Sì, con il tempo meno. Non bellissimo.
Esatto. Dopo vi faccio vedere anche le mucche.
Vabbè, se ci
piace, ci piace.
Ecco, sta arrivando, ecco qua, scortato da.
Quindi c'è
da
proprio un blocco sulla tua strada, come ci raccontavi, e come gli amici canale 183 possono vedere, anche quelli che si collegano.
Le vedete le auto, vero?
Sì, sì, sì.
Le vedete, ho girato la telecamera verso il pullman del Napoli che sta arrivando, c'è anche una bella bandiera azzurra con il tricolore all'incrocio, la security è infallibile da questo punto di vista, blocca tutti e tutto.
Blindatissimi
qua.
Proprio, insomma, no, neanche sì. Vicino all'hotel si può andare, addirittura l'hotel è distante quanto? 600-700 metri?
È due chilometri da dove ci troviamo, all'interno, sì. Nella campagna, sì, in mezzo alla campagna. Eccole qua, le auto. Ecco, ci spostiamo un attimo perché l'amico della security si è messo proprio davanti, eccolo qua. Insomma, ecco i pullman del Napoli.
Applausi chiaramente, immagino, dai tifosi presenti.
Ecco qua. Vabbè, sì. Vetri, non si vede nulla perché ecco Tommaso Starace che è in prima fila nel secondo pullman. Sì, come vedete, sì. Eccolo qua che saluta. Questo è il Napoli che poi entrerà, vedete, attraverso quel varco. E non si riesce neppure a intravedere il quartier generale degli azzurri perché c'è tutto verde e campagna lì giù, ma si trova in mezzo a quelle colline, come vedete, in mezzo a quel verde, è irraggiungibile da chiunque.
Vabbè, però abbiamo anche questa volta, ti ringraziamo, ti facciamo i complimenti, seguito l'arrivo del Napoli in ritiro.
Inizio ufficialmente il ritiro proprio dalle 13:27,
esatto.
di quest'oggi, inizia ufficialmente.
Non abbiamo, molti ce lo chiedono, scusa, ma molti ci chiedono la lista dei convocati, non c'è ancora ufficiale, no. Quindi l'aspettiamo di averla più tardi probabilmente.
Io sono curioso di sapere se c'è Iaccarino, tu lo sai perché
ormai sì,
è il pallino di Gifone,
lo sanno tutti, direi, solo esatto. Io
diventerà come Giorgini un giorno,
speriamo, okay. Magari napoletano anche, quindi sarebbe eccezionale.
Però hanno messo anche l'ombrellone all'ingresso, vedete dove hanno bloccato il traffico.
Tu lo sai che invece una delle mie fissazioni è capire il tempo, cioè la temperatura, non diciamo
25 gradi, un po' di sole e un po' di fresco, un po' di sole e un po' di fresco.
Si sta benissimo.
Voglio sentire una battuta dell'inviata Sabrina Uccello. Sabrina Uccello, vieni qua. Una battuta con te, eccoci qua, ecco Sabrina Uccello, salve, buongiorno, è arrivato il Napoli e comincia la seconda fase del ritiro ufficialmente. Sotto quale stella comincia?
Secondo me comincia la fase del ritiro forse ancora più produttiva, perché Antonio Conte potrà lavorare con quelli che noi immaginiamo poter definire i suoi titolari, no? C'è Kvaratskhelia, c'è Lobotka, finalmente vedremo anche nuovi acquisti, buongiorno, quindi insomma è una rosa che comincia a rinfoltirsi tutti gli elementi e quindi si possono fare anche delle valutazioni un po' più concrete di calciomercato.
Osimhen, quando si conclude questa telenovela? allora, secondo te?
Secondo me doveva già concludersi anzitempo, perché siamo alla fine quasi di luglio, quindi poi agosto diventa il mese complicato e le trattative. Io credo che si siano fatti un po' i conti senza l'oste, no? Nel senso che eravamo certi di questa cessione, di questa offerta, e poi insomma forse il Paris Saint-Germain si è reso conto che può tirare dalla sua col prezzo. Quindi io credo che andrà avanti ancora un paio di settimane, non mi aspetto grossissime accelerate in questo inizio ritiro.
Oggi alle 18, primo allenamento al Patini, già cominceremo a vedere qualcosa di diverso.
Qualcosa è diverso, ma anche nel ritmo, perché è vero che alcuni vengono dalle vacanze, però hanno una gamba diversa dagli altri, quindi mi aspetto anche che Conte chiuda qualche allenamento in più per non rivelare troppo.
Dopo Østergaard e Lindström, il prossimo partente secondo te?
Dopo Østergaard e Lindström, bella questa, non lo so, io non penso che sarà Osimhen, però mi auguro che si risolva questa telenovela, però non credo che sarà lui, ma ti dico lui.
Grazie a Sabrina Uccello. Dario, per il momento io insomma vi ricedo la linea, resto collegato.
Cioè, Emanuela vuole farti una domanda, però mi sembra vuole farti una domanda al volo, Emanuela, prima
ecco.
No.
Eccoci qua, io sono collegato, vi porto tra la gente, ecco qua.
Gianluca.
Abbiamo salutato Marcello Altamura. Sì, Marcello, salutato, vero?
No, però va bene.
Non lo abbiamo salutato perché è arrivato il pullman del Napoli e quindi siamo rimasti bloccati. No, faccio anche a te la domanda: il prossimo partente dopo Østergaard e Lindström, se non è Osimhen, chi è?
Questa è una bella domanda. Scommetto un Michelino su Kajuste. Se dovesse soprattutto concretizzarsi la pista Brescianini, potrebbe uscire un centrocampista e Kajuste è il maggiore indizio.
Ragazzi, vi chiedono...
dice Gaetano.
A me, diciamo, a ieri sera non c'era l'accordo con il Cagliari, che è quello, diciamo, che è la squadra più forte su Gaetano, però insomma le vie del mercato sono infinite, quindi magari si sblocca.
Chiedono i Raspadori dallo studio. Allora, qual è il suo futuro?
Allora, Raspadori, stamattina noi su Cronaca abbiamo pubblicato una notizia per cui il Napoli e la Juventus sotto traccia lavorano allo scambio. C'è però un problema.
Cambio Raspadori?
Scambio Raspadori Chiesa. C'è un problema però, innanzitutto è una situazione ovviamente in divenire, ma poi Chiesa ha un ingaggio molto importante, 5 milioni, però è anche da dire che la Juventus ha una paura blu di perderlo a parametro zero. E soprattutto Thiago Motta gli ha fatto capire che non rientra nei piani tecnici della nuova Juventus, e quindi il rischio poi sarebbe di tenersi un giocatore a libro paga, pagato 7 milioni lordi se non erro, che non viene utilizzato e che a gennaio può firmare per un'altra squadra. Io so per certo che l'Inter sarebbe pronta a firmarlo a gennaio a zero, per cui l'ipotesi di uno scambio, ovviamente con tutta una serie di valutazioni da fare, la valutazione economica, un eventuale conguaglio eccetera, sarebbe un incastro perfetto. Io, al netto della mia mancata simpatia per Chiesa, lo farei domani, perché purtroppo secondo me Raspadori in questo Napoli di Conte non ha una collocazione.
Grazie, va bene, a Marcello Altamura, inviato di Cronaca di Napoli. A Dario, prima di salutarvi vi faccio vedere.
Sì, ma dopo torniamo da te, torniamo da te dopo.
È l'unica bandiera che appartiene a questo bambino. Ti chiami?
Ponzo,
da dove vieni?
Da Napoli.
Bella bandiera, complimenti.
Grazie.
Accompagnato dal papà, insomma, ha dato un po' di colore a questa atmosfera.
Complimenti.
Io sono onesto, anche se c'è Napoli, desolante.
Pochino sì, dai.
Con le balle di fieno.
Ma si accenderà poi al centro di Castel di Sangro, sicuramente, poi al Patini soprattutto. Va bene, torniamo tra poco da te. Grazie Gianluca.
Ciao Dario, ciao Emanuela, più tardi.
Ciao Gianluca, ciao.
Ci fermiamo.
Detto questo, ci fermiamo. 339-666-9990 è questo il numero al quale scriverci su WhatsApp. Io odio Gigi Soriani, ma me l'ha passata lui.
Ma lasciare un po' la Castelli in pace, non lo so. C'è proprio
no, ragazzi, oggi è difficilissimo, davvero, con Gigi Soriani. E non solo, al di là del vetro, diventa complicatissimo. Detto questo, pubblicità, aspettateci.
Eccoci, eccoci tornati con Forza Napoli sempre in diretta ancora per 15 minuti, perché, anzi no, per mezz'ora, chiedo scusa. Tra un po' andremo dall'allenatore, ma dobbiamo tornare a Castel di Sangue. È arrivato a Revisondoli, anzi, però insomma in Abruzzo, è arrivato il Napoli nel ritiro, nella buon ritiro dell'Acqua Montis, giusto Gianluca Gifoni. C'era Emanuela Castelli, però la farti una domanda a proposito di questo ritiro.
Gianluca, insomma, sì, ci saranno gli allenamenti, tanti allenamenti a porte chiuse, i primi minuti
sempre
ormai,
la prima mezz'ora,
esatto, di ogni allenamento.
Saranno uno aperto e uno chiuso,
esatto,
dovrebbe essere, due al giorno, un allenamento aperto e uno chiuso.
Ti volevo chiedere, secondo te Ciro Troise, che vediamo collegato con te, Gianluca, che innovazioni tattiche ci saranno rispetto a quanto visto nelle due amichevoli lì a Di Maro, considerando che sono tornati i titolari? Come cambierà il Napoli di Conte?
Allora, io parlo con Ciro Troise, denominato Stellini, e quindi lui non può che illuminarci sulle novità tattiche che da questo pomeriggio cominceremo a vedere, secondo lei, Stellini, ovvero Ciro Troise, sul campo.
Non sei neanche arrivato, già vedo che sei in clima Gifuni. Clima tuo.
Quella è sua,
no, a parte gli scherzi,
il clima mio. Sotto quale Stellini vedremo questo ritiro?
No, ecco. Vabbè, dai.
Andiamo avanti. No, vabbè, credo che sarà un ritiro importante perché ci saranno quasi tutti, mancherà soltanto Oliveira, che arriverà verso il 4-5 agosto. Quindi si andrà nel vivo, mi aspetto molta tattica, con le partite che alzi il livello degli avversari. Quindi ti misuri contro squadre di livello superiore per monitorare il livello di condizione atletica, di assorbimento delle idee di Conte. Quindi sarà un ritiro da questo punto di vista molto interessante.
Senti, Brescianini o Folorunscio alle spalle della punta insieme a Kvaratskhelia, è realistico ipotizzarlo oppure no?
Io non credo, credo che entrambi, Folorunscio che è già qui, Brescianini che è un obiettivo quando partiranno Caciusto e Gaetano, cioè Gaetano un'offerta ce l'ha del Cagliari, Caciusto bisogna vedere quando arriveranno proposte congrue, saranno i due di centrocampo. Per Conte Folorunscio a gamba, fisicità, forza, e può diventare un grande centrocampista nei due, quindi li vedremo lì.
Eh sì,
Coppetti su l'altro convocato oppure no?
No, non c'è nessuno dei primavera qui, perché tornano tutti i big, quindi credo che cioè non c'è più spazio per loro.
E Iaccarino no?
No, non c'è nessuno della primavera. Ambrosino è andato in prestito a Frosinone, è già lì da qualche giorno a fare allenamento. E il Napoli vero ormai è qui.
C'è ovviamente Osimhen,
certo.
Al 100%.
Sì, assolutamente.
Va bene, grazie a Ciro Troise, buon ritiro Ciro.
Grazie a voi.
Inviato del Corriere del Mezzogiorno e di
Allora, gli amici che ci seguono al Canale 83, dico, Gifuni, Gianluca Gifuni, in questo momento che sta facendo? Sta facendo l'autostop, data la posizione, sta accogliendo. No, stiamo scherzando, perché vi invito a vedere le immagini.
Si è fermata
83.
La macchina. Guarda, in una...
Io vi devo far vedere di nuovo, insomma, perché veramente sembra un film, uno di quei film americani in cui qualcuno da solo cammina per quelle strade a piedi.
Ma stai sulla statale, è normale.
L'atmosfera è
una riflessione intimistica.
Ma vogliamo ricordare, amici che ci seguono, che magari vogliono fare una puntatina lì, che però Castel di Sangue è molto carino. E anche Revisondoli città, non nel,
eccola qua Revisondoli, chi è sul 183 la può vedere lì su, eccola lì,
molto
la
carina,
vedete?
Molto carina da visitare. Sicuramente si mangia anche bene alcuni
tra l'altro
posti.
Sono previsti, ho letto oggi, mi pare di ricordare sul Mattino, non vorrei sbagliare, 10.000 tifosi al giorno come media, in base alle prenotazioni e alle richieste che ci sono
Beh, del
state
resto.
Dovrebbero esserci addirittura lo stesso numero di tifosi della passata stagione, quando il Napoli era reduce dalla vittoria dello scudetto.
L'effetto Conte, evidentemente, sì. E poi anche il fatto che Castel di Sangue è abbastanza vicina alla Campania,
esatto.
E quindi rispetto ovviamente a Di Maro. C'è Osimhen, abbiamo visto anche in qualche immagine in una sosta del pullman del Napoli per un caffè. E ci sono tutti gli altri. La tua attenzione oggi, Gianluca, sarà su Buongiorno in particolare o anche su Folorunscio?
No, più che su un calciatore sarà sul capire se nel frattempo Conte, con l'arrivo dei nazionali e quindi della squadra titolare, di buona parte della squadra titolare, avrà cambiato leggermente qualche idea dal punto di vista tattico.
Ammesso che la facciano vedere questa prova tattica, perché appunto sono molti elementi chiusi.
Però insomma mi incuriosisce molto questo, se continuerà nella stessa direzione di Di Maro oppure se cambierà qualcosa. E quindi ve lo faremo sapere ovviamente nei dettagli.
Va bene Gianluca, grazie per questo primo collegamento dall'Abruzzo, live l'arrivo del Napoli abbiamo seguito, questa sera dalle 20 alle 21 altro collegamento con Gianluca Gifuni per capire com'è andata appunto la prima mezza giornata, ma la prima giornata del ritiro bis del Napoli, vero Manuela?
Sì, anche perché oggi subito si alleneranno, questo pomeriggio, perfetto stile Conte anche questo, perché l'abbiamo visto anche a Di Maro dopo un lunghissimo viaggio
subito
in campo pronti ad allenarsi, ma io sono estremamente curiosa di questo
tanto ritiro. Salutiamo Gianluca, giusto? Grazie Gianluca, un abbraccio.
Io volevo chiedere Dario, Emanuela, volevo chiedere a Emanuela se gli è piaciuto il parterre di ospiti che ho
moltissimo,
ho
io ti adoro Gifuni, lo sai, ecco, non vedo l'ora che torni, allora, non vedo l'ora che torni.
Importante.
Ti abbraccerò forte, molto forte.
Molto forte.
Ciao Gianluca, ti vogliamo tanto bene di qui da Napoli, eh?
A stasera.
Gianluca,
dopo l'allenamento. Ciao.
Stasera. Che dobbiamo fare con
Gianluca? Gianluca.
Senza di lui, insomma, è molto più triste.
È bellissima. Tu sei Gianluca. Sì. Anche tu volevi leggerla?
Sta frittole.
Gifuni sta frittole.
Grandissima citazione dal film di Troisi. Diciamo che i nostri radioascoltatori e telespettatori, perché siamo in onda anche al 183 del digitale terrestre, sono veramente simpaticissimi. Detto questo, continuo a dire ad esporre il pensiero che stavo dicendo precedentemente all'intervento di Gianluca Gifuni. Sono molto curiosa di vedere soprattutto le uscite, non solo gli allenamenti, che però come abbiamo detto in parte saranno chiusi, e quindi sicuramente la parte più interessante dal punto di vista tattico non sarà visibile pienamente, le amichevoli ci diranno qualcosa, dicevo anche in precedenza, e quindi ho questa grande curiosità, perché sinceramente qualche domanda ce l'ho, soprattutto dopo aver letto anche il pezzo di Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport, che quest'oggi appunto diceva come il Napoli con l'arrivo dei nazionali potrebbe cambiare pelle, appunto parlava di 3-5-2 e anche di un atteggiamento tattico diverso, di un'interpretazione diversa. Credo che qualche indicazione ci potrebbe arrivare, ovviamente fermo restando che il mercato non è ancora chiuso, che c'è la grande incognita Osimhen, e secondo me il cambio Osimhen-Lukaku è un cambio, cioè si tratta di due giocatori talmente diversi nel modo di interpretare il loro ruolo che cambierebbe totalmente anche il modo di attaccare del Napoli, e consideriamo anche che Osimhen difficilmente lo vedremo in amichevole.
A meno che davvero la situazione è ancora tutta lontana dal definirsi, e quindi Conte potrebbe insomma voler provare comunque la formazione titolare eventualmente anche con Victor Osimhen. Il Napoli che esordirà l'11 agosto in Coppa Italia col Modena, ricordiamo le amichevoli, tra l'altro i biglietti vanno a ruba.
10 agosto.
10? Sabato 10. Sì. E le amichevoli sono contro l'Egnatia domenica 28 alle 20 al Patini Castel di Sangro, sempre al Patini il 31, mercoledì 31 luglio alle 20 contro il Brest, e poi ultima gara importante contro il Girona, che ha fatto la rivelazione della Liga di quest'anno, alle 18:30 di sabato 3 agosto.
Sì, confermiamo. Esatto, Napoli Modena 32esimi di Coppa Italia. Sabato 10 alle 21:15, questo l'orario, questa è la
fa
prima
caldo,
uscita. La prima uscita ufficiale del Napoli, anche questa grande curiosità da parte nostra, penso anche di tutti i tifosi.
Secondo la Dolce Castelli, qual è la squadra perfetta per il Napoli? Ti chiede Antonio, credo.
Domanda complicata, perché io mi riservo, prima di guardare gli allenamenti o almeno qualche amichevole con il Napoli al completo, a me non dispiaceva neanche l'idea del 3-4-3, prima di tutto perché gli esterni di d'attacco avrebbero mantenuto il loro ruolo. Io sono un po' contraria agli esperimenti, però fidandomi totalmente di Conte, devo dire, questa fascinazione la subisco dal punto di vista
Conte,
della
garanzia,
dell'esperienza,
almeno
della garanzia, della
conoscenza
appunto della materia. e quindi parto prevenuta in senso positivo nei confronti di Conte, e penso che se Conte deciderà appunto anche di cambiare il ruolo a qualche calciatore, perché vede che questi calciatori hanno la possibilità di adattarsi alle sue richieste. Di Kvaratskhelia qualcosa ha detto in tal senso anche nella conferenza di presentazione, Dario, perché Conte disse a Kvaratskhelia va lasciata più libertà di movimento, e per il tipo di gioco che abbiamo visto nelle prime due amichevoli a Di Maro, la libertà di movimento di cui godrebbe Kvaratskhelia dietro la punta, secondo me è particolarmente interessante, perché potrebbe lanciarlo a porta anche con maggior
assolutamente punto. Sì, soprattutto con un attaccante
con Lukaku, che dialoga,
però
esatto.
Fermo restando che se rimanesse Osimhen saremmo assolutamente felici. Ci fermiamo, pubblicità, poi tra un po' il focus tattico sul Napoli, che può cambiare o meno anche con i nuovi arrivi, cioè i nazionali, e anche Buongiorno e Foruscio, che sono di fatto due nuovi acquisti, tra pochissimo, dopo un istante di pubblicità.
Puntata complicatissima.
Sì, un po' più per te che per me.
molto. Io anche... ti odio tutti in regia, anche cioè io veramente non ho parole, anche persone che sembrano serissime oggi si sono risvegliate, sono tutti al di là del vetro. Alfredo Maiorano, non fare il santo, te lo dico,
esatto,
subito.
Diciamolo subito, questo è giusto per capire che aria tira.
E Gino Rambone, anche tu.
Salutiamo,
ecco,
il nostro direttore commerciale Gino Rambone, ma soprattutto salutiamo tutti voi che ogni tanto sentite queste cose interne, sì, potrebbero interessarvi zero. Però per farvi capire che c'è l'atmosfera sempre allegra e sicuramente serena qui a Radio Marte. Allora, il focus tattico del Napoli con Pasquale Casale. Ciao Pasquale, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno mister.
Come stai? Tutto bene?
Buongiorno, bene.
Allora Pasquale, io ti volevo chiedere, ma prima ti ho anticipato Manuela però.
No, vai.
Volevo chiederti di questa ipotesi, perché tale, precisiamolo, il Napoli... Secondo Rico Fedele, il Napoli Conte potrebbe provare a passare al 3-5-2 per un discorso di equilibrio tattico. Dovesse essere così, poi parliamo anche di quello che abbiamo già visto. Intanto ti saluto anche con grande affetto Egidio Rambone, tra l'altro che sta qui in radio.
Ah sì, Egidio Rambone è grande amico e figlio di un grande uomo.
Bella occasione per ricordare il grandissimo Gennaro Rambone, un grande napoletano, allenatore, anche calciatore del Napoli, non solo, e anche nostro opinionista qui a Radio Marte qualche anno fa. Però dicevo, è un'ipotesi che ti piacerebbe, sarebbe giusto provare?
Guarda, io ho sempre sostenuto che Lobotka fa fatica a giocare a due.
Infatti.
Lo dico, giochi con 4-4-2 o un 3-4-3, è sempre la struttura di centrocampo è sempre impostata su due mediani. E Lobotka fa fatica a decentrarsi, ma forse anche lo stesso Anguissa non piace giocare come Conte. Conte è un uomo
bloccato, diciamo.
È un attento osservatore, poi si sa la sua capacità di intuire, di cambiare i sistemi di gioco. Insomma, quando lui passò la difesa a 3, che era la prima in classifica nel campionato del Napoli di Correa, perché si accorse che tatticamente la squadra andava bene e passò con la difesa a 3, no?
Sì,
quindi uno molto, nonostante quello che si dice, è molto flessibile, ha giocato diversamente, e secondo me lui si è accorto di questa, che non ha
questo equilibrio non perfetto,
se anche solo abbassi un po' perde quella sua propensione ad andare lì in plenare di rigore, quindi il problema è questo, sono del Napoli, anche nel passato qualcuno ci ha provato a giocare il 4-2-3-1 e abbiamo avuto delle difficoltà. Evidentemente non lascia niente intentato, e avere un piano B è sempre, io lo sostengo, è sempre una cosa buona, insomma. Legarsi in maniera dogmatica a un sistema di gioco a dispetto dei santi non conviene, e se proverà questo potrebbe anche trovare la soluzione con la scheda, visto che in Europa con la sua nazionale la scheda gioca così, gioca in un 3-5-2, si abbassa nei centrocampisti ma riparte come seconda punta, quindi non troverebbe neanche difficoltà a collocare Kvaratskhelia in questo ruolo.
Invece per quanto riguarda la squadra, no? Arrivano i nazionali, quindi vedremo qualcosa di diverso anche dal punto di vista tattico nelle tre amichevoli. Che Napoli si aspetta? È un Napoli ancora in costruzione, però che Napoli si aspetta? Quali elementi di novità rispetto a quanto visto a Di Maro?
Ma io, guarda, già dalla seconda partita Di Maro, la terza, mi sembra due, quando l'hanno fatto, non mi ricordo bene, comunque, rispetto alla prima... La seconda è stata notevolmente, c'è stato un notevole cambio di passo. Qualcuno lega
alla condizione fisica, alla protagonista. Invece dico proprio che Conte sta battendo sull'aggressione, sul giocare in verticale quando sia possibile, la tira di Monet. Già quindi mi aspetto su questa falsa riga una continuità verso il cambiamento del modo di giocare, perché anche nella prima partita c'era ancora questo fraseggio lento con passato che secondo me a Conte non piace molto. Nella seconda già si è vista anche complice la grande condizione di Spinazzola e di altri, lo stesso miglioramento di anni fa, questa Mazzocchi pure mi è piaciuta, insomma il ragazzo è carino, ha fatto una buona partita. C'è stato proprio questo cambiamento di passo e secondo me è questa la strada che vuole Conte, cioè un gioco di possesso anche palla ma sempre molto più rapido e più veloce per sfruttare gli spazi in maniera immediata.
Sì, intanto è assente Østigard, Castel di Sangro, ulteriore indizio, sì, messo che ce ne fosse bisogno, che la trattativa per la cessione a Rennes prosegue tra prima sì, poi no, poi miglioramento dell'offerta di ingaggio del Rennes sembra aver convinto il norvegese, ma capiremo in queste ore. Tra l'altro Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, anche nostro amico, dice che il Napoli dovesse, come vuole evidentemente, cedere sia Caiuste che Gaetano, prenderebbe o vorrebbe prendere Briscianini ma anche Gilmour, che poi sarebbe davvero il vice Lobotka, almeno per caratteristiche. Però sul 3-5-2, Pasquale, dovendo tornare facendo un passo indietro, poi è chiaro che si andrebbero a penalizzare i vari Ngonghe, Politano, forse anche Raspadori. Oddio, Raspadori forse nel 3-5-2 ci sta bene, ma come alternativa a Kvaratskhelia.
Vabbè, ma poi sarà il mercato che cambierà anche il mercato, dovrebbe cambiare anche il mercato. Però Gonge potrebbe essere anche l'alternativa al Caracciale come seconda punta, perché non dimentichiamo che Gonge ha giocato anche in attacco.
Sì, è vero.
Una squadra di provinciale, lui è andato molto dentro, insomma, 3-5-2 potrebbe saltare sia... Io non ci vedo anche Politano in quel ruolo.
E poi sarebbero poi sei però, perché sarebbero Osimhen, Lukaku e Kvaratskhelia, Raspadori... E tipo che dire, poi ci sono Ngonghe, c'è Raspadori, c'è Politano.
No, ci potrebbe essere una modifica di ruolo di qualche giocatore, però per esempio a sinistra Spinazzola si esalterebbe ancora di più, insomma. Nel raid è un giocatore che si è visto, riesce a stare sempre dentro la rigore, non ha anche un giocatore esterno che entrasse così in area di rigore. Ma è vero che sono partite amichevoli e di basso livello tecnico, però cioè, secondo me Conte vuole questa aggressione, questa presenza costante dentro degli esterni che vanno sia per il cross che per la conclusione, quindi non lo vedo male. Poi ripeto, la centrale è proprio valorizzare meglio Lobot, come era Pirlo nella Juventus insomma qualche anno fa. Io Lobot lo vedo più sulle traiettorie, interdire le traiettorie e fare regia, deve imparare anche il gioco più veloce, più lungo, perché Conte ama, abbiamo visto ieri insomma questo gioco in verticale, anche a cambiare il gioco sui 30 metri, insomma, e lo botte su questo, insomma, non è l'ideale, quindi dovrà adattare a questo sistema di gioco. Però penso l'ideale è proprio quello per lui, stare centralmente e avere due centrocampisti importanti. Magari ecco il problema è di inserire un terzo centrocampista a sinistra, che non è giusto, perché se gioca 3-5-2 giochi con la botta centrale, giochi con Anghissà a destra, ci vorrebbe un interno sinistro che sostituisca un po' il lavoro che faceva di rischio, insomma non nella rosa, non so, potrebbe esserci anche Gaetano, spazio di Gaetano in quel ruolo, insomma le possibilità sono tante. È chiaro che alcune cose poi se dovesse cambiare il sistema di gioco lo potrebbe aggiustare il mercato con la partenza di qualche giocatore in esubero o il completamento di altri giocatori di altro ruolo, insomma.
Mister Iaccarino, che dire, sono due tra i calciatori che si sono messi più in luce nel ritiro di Di Maro. Lei si aspetta che possa avere uno dei due o entrambi una possibilità, ovviamente come riserve, no? Come, non come titolari.
Ma sicuramente quando un giocatore, quando un allenatore mette un giovane così alla seconda, insomma, un ruolo così importante, è vero che mancavano molti giocatori,
certo,
vuol dire che è stato impressionato il ragazzo e a me è piaciuto. Poi bisogna vederlo in zona con impegni più importanti, però è un giocatore di personalità. Io ripeto, continuo a dire che in una squadra importante ci devono essere sempre quei 6-7 giovani dietro, sia per il ricambio futuro che per dare sostanza e spinta anche ai titolari. Insomma, io ai giovani la mia carriera ho sempre sostenuto e mi hanno sempre dato tanto, quindi poi si ripete, un giocatore che mi sembra di qualità, anche se io anche in quel ruolo io avrei visto bene anche Gaetano. Gaetano anche lui si limita secondo me a voler giocare da trequartista o da interno sinistra avanzato, ma lui ha le qualità anche di poter giocare in quel ruolo secondo me.
Saremo a vedere se ci puoi
che Dira è il naturale, se costruisci la squadra con Lukaku Dira proprio la fotocopia,
esatto,
chiaramente in scala, no, anche come valori, però sarà effettivamente
però come caratteristica
sarà un bel duello tra i due.
Tu dici va bene staremo a vedere. Pasquale, grazie sempre, un abbraccio, buona giornata.
Grazie mister.
Grazie a Pasquale Casale. C'è un bel messaggio di Massimo Costa Scampia, un po' lungo però molto bello. Chiaramente noi siamo sempre vicini alle famiglie delle vittime, poi una famiglia quasi unica purtroppo del crollo della vela celeste a Scampia. Sono 3 le vittime, 12 feriti, tra cui anche alcuni bambini, e giustamente Massimo Costa, appunto da Scampia, che prega per le vittime, più sobrietà per favore, perché diceva: le scene del Napoli con le guardie private, la security con atteggiamento animoso, mi sono chiesto perché tanto fanatismo attorno ad una squadra di calcio di cui tanti sacrifici fanno i tifosi per raggiungere i tiri. Una signora del nostro quartiere proprio qualche giorno fa faceva riflessione vedendo le guardie private sotto scortare mister Conte con tanto da ricolare, mentre nemmeno quando è arrivato il procuratore della Repubblica di Napoli, il dottor Nicola Grattera, a Scampia, nella chiesa della Resurrezione, con una lezione magistrale sulla camorra, abbiamo notato. Sì, c'è un po' di fanatismo, ragazzi. È chiaro che il calcio porta a esserci tutto questo fanatismo.
C'è anche da dire che è una questione di sicurezza legata probabilmente agli stessi interpreti protagonisti del calcio, magari quando ci sono resse particolarmente che potenzialmente sono pericolose per l'incolumità, si fa questo tipo di cordone. Però in questo caso qui a Castel di Sangro, dalle immagini che abbiamo visto a Rivisondoli, non ce n'era assolutamente bisogno, c'erano pochissimi tifosi assiepati lì fuori l'hotel che ospiterà il Napoli, l'Aquamaris.
Francesco scrive: è possibile che di Russo neanche una parola? Mi è piaciuto tanto nei primi 45 minuti Lorenzo Russo, effettivamente classe 2005 peraltro, giocatore anche lui interessante. Noi davvero speriamo che il Napoli, che ha qualche giovane ora interessante, giovane, medio giovane, perché 20-21 anni non sono neanche più tanto giovane, o Bareti non è male, Colisaco che tra l'altro è l'unico del Napoli che partecipa alle Olimpiadi col suo Mali, e ha fatto anche giocato parte della prima partita, perché il calcio è già partito, e devo dire sono giocatori interessanti che speriamo con Vergara, con altri, insomma, che è il Napoli, che possono fare bene.
Allora c'è Antonio che dice: ma perché vi state fissando con Iaccarino? Cosa ha dimostrato?
Gifu mi sta fissando, ricordiamo.
Per caso avete il patentino di Talent Scout? No. Per me il Napoli la pensa come me, quindi già sa questo. Ha il fisico, il passo da Serie C o massimo Serie B. L'anno scorso lo facevate con Lindstrom, 2 anni fa con Østigard. Personalmente con Østigard non ho fatto niente, non lo conoscevo, quindi ammetto la mia ignoranza da questo punto di vista. Con Lindstrom, se ne abbiamo parlato bene, caro Antonio, perché Lindstrom all'Eintracht Francoforte era un giocatore importante, l'abbiamo visto anche quando ha incontrato il Napoli, la squadra appunto dello stesso calciatore che poi sarebbe diventato azzurro. L'anno scorso non ha trovato spazio, quando ha giocato malissimo. Trovami un giocatore che sia stato eccelso nel Napoli nella passata stagione. È ovvio che se non rispecchia le caratteristiche, se le sue caratteristiche non corrispondono alle esigenze di Antonio Conte, gioco forza va via, anche perché è quello che ha più mercato e vale di più dal punto di vista economico, cioè il Napoli può capitalizzare al massimo dalla sua cessione. Semplicemente questo. Per quanto riguarda Iaccarino, Gianluca ci ha dato delle indicazioni molto positive da parte durante gli allenamenti.
L'abbiamo preso, ripetiamo, anche a simbolo di come si gestiscono i ragazzi in Italia in generale, non solo per il Napoli. Va bene, dobbiamo fermarci. Arrivano Timo Suarez e Gigi Rosa con Sulle Mani. Grazie a Mario Parigiano, ora a Gigi Soriani in regia. Grazie ad Emanuela Castelli.
Grazie a Dario Sarnataro.
Stasera dalle 20 alle 21 c'è Francesco Marciano
con Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Adesso vi lasciamo a Sulle Mani con Gigio Rosa
e Timo Suarez.
Questo programma è stato presentato da Colorbook
Autoscala, guida il tuo